Buonasera. In attesa di iniziare questo consiglio, volevo dare alcune informazioni al pubblico. In base al regolamento, questa sera avremo la possibilità di fare intervenire 10 cittadini per 3 minuti cada uno, perché il tempo previsto per la presentazione di domande dei cittadini è solo di 30 minuti da regolamento. Effettivamente, chiunque superi poi questo tempo impedirà all'ultimo che si è iscritto di parlare. Questo perché intendiamo che il regolamento venga rispettato. Al 30° minuto si chiude e si inizia con tutto quello che procede nell'ordine del giorno. Io mi auguro che questo oltretutto possa essere un consiglio tranquillo, semplicemente perché ognuno di noi può avere delle opinioni diverse, però vanno mostrate civilmente, perché così come si è abituati nel rispetto che i consiglieri hanno per i cittadini e viceversa. Non credo di dover arrivare poi a soluzioni che si rendono antipatiche, però se ci saranno delle intemperanze, eccetera, ci vedremo costretti, come da regolamento, a chiedere l'allontanamento del pubblico e il consiglio proseguirà a porte chiuse. Questo perché tutto sia chiaro prima e non ci siano poi problemi. Grazie. Preciso che ci sono ancora due possibilità, due persone che possono iscriversi a parlare. Le altre si sono già iscritte e normalmente un quarto d'ora prima vengono sentate. Queste sarebbero fuori orario. Qualcuno ha lasciato la biro? E buonasera, se i consiglieri prendono posto diamo la possibilità al dottor Porciani di effettuare l'appello. Grazie.
Giacomazzi, Iacovella, Lanzi, Lupi, Maiocchi, presente. Morana, Palmisano Massimo, Palmisano Francesco, Perazzi, Perrone, Ricò, Serini, Soresina, Stallo, Straniero, Valtorta, Verri, ventuno presenti.
Grazie. Nomino scrutatori il consigliere Iacovella, consigliere Facchini e il consigliere D'Angelo. Thank you. Bene, al punto 1 dell'ordine del giorno ci sono gli interventi dei cittadini. E il cittadino che viene chiamato, se si vuole accomodare qua al tavolo dove c'è la possibilità al microfono di poter essere sentito da tutti. Ripeto, il regolamento prevede un intervento di massimo 3 minuti. Per una durata completa degli interventi di cittadini di 30 minuti. Allora, il primo è la signora Irina Galli, che viene a parlare come azienda con sede in via San Gottardo.
Buonasera e grazie. Noi siamo la Movi SRL, che è un'azienda giovane e dinamica da 4 anni con sede in corso San Gottardo 41. Ci occupiamo di noleggio, attrezzatura video principalmente e produzione video. Abbiamo scelto di essere un rental video nel cuore di Milano e non in periferia, per garantire anche ai giovani e giovanissimi videomaker di Milano di poter noleggiare, non per forza in macchina. Questo però non vuol dire che noi, pagando anche 5 posti auto all'interno del cortile, noi abbiamo necessità assoluta dell'accesso dei clienti. Scoprendo 10 giorni fa di questo cambiamento e questa potenziale ZTL in zona, siamo nel panico totale, perché basterebbe un mese di chiusura negli orari di punta, se noi non facessimo niente, per mandare a gambe all'aria un business significativo. Tra l'altro è un'azienda che in 4 anni ha assunto a tempo indeterminato 14 giovani, è una cosa che ha chiesto tutto il nostro impegno. Ora ci chiediamo, siamo qui a fare delle domande che, senza essere critici necessariamente, ma come possiamo far convivere l'attività produttiva della zona e non solo la nostra con tutte le altre esigenze che sono su questo tavolo? E quindi chiediamo, noi se scopriamo che da qui a 3 mesi, cioè 4 mesi, c'è una ZTL e non ci sono possibilità di deroga, dobbiamo traslocare un'azienda, è un danno produttivo serio? Oppure le deroghe per i clienti che accedono con mezzi propri e accedono per forza tra le 8 e le 10 del mattino, perché la giornata produttiva inizia presto dovendo girare un video, e la sera riconsegnano il materiale? Questo davvero per noi è un problema e abbiamo necessità di condividerlo con voi. Grazie.
Grazie a lei. Papetta Roberto.
Sì, buongiorno. Senta, io sono un abitante del Naviglio e abito in San Gottardo da metà degli anni Ottanta. Sono qui a parlare a nome dell'amministratore del condominio di San Gottardo a Scagno Sforza. Nel 2003-2005 sono stato promotore e sponsor del progetto elettromeccanico della Conchetta, che di cui è rimasta una targa, anche se coperta delle scritte. E noi adesso stiamo vivendo questo tipo di sfida. Pronto? Il nostro condominio ha circa 80 farfamiglie, aziende, aziendine, locali. Non abbiamo avuto ancora il tempo di fare un'assemblea di condominio, perché abbiamo ricevuto le vostre carte ufficiali adesso, quindi l'amministratore si è subito espresso per quanto fosse a nostra conoscenza. Abbiamo anche 100 posti macchina, per cui siamo abbastanza preoccupati del tipo di accesso che ci sarà sulla via a Scagno Sforza. Per quanto abbiamo già scritto a proposito al Presidente, lo ribadiamo qua, per quanto riguarda la ZTL di San Gottardo, anche se non abbiamo esperienze passate e in questo momento non abbiamo dei grossi problemi sulla strada, siamo preoccupati che su San Gottardo succeda quello che è successo su Scagno Sforza, cioè si desertizzi e vengono a mancare i servizi di prossimità e le aziende che ci lavorano. Noi adesso consulteremo i servizi e le aziende che sono dalla nostra parte di Corso San Gottardo e dopo la presa posizione ufficiale che faremo in assemblea vi informeremo o prenderemo i passi necessari, perché anche le aziende che sono lì da noi hanno dei problemi di accesso. Per quanto riguarda invece a Scagno Sforza abbiamo le idee chiarissime, perché la situazione è assolutamente difficile, senza entrare adesso nei 3 minuti delle difficoltà che abbiamo lì. Abbiamo già 2 condomini che stanno ancora abbandonando il palazzo, abbiamo delle cause in corso, per cui su questo l'amministratore e noi consiglieri ci esprimiamo in maniera negativa sul tipo di figura che viene fatta, che si prevede di fare, anche perché l'abbiamo già sperimentata nei precedenti 30 anni. In particolare, e di questo sono certo perché ci sono state delibere assembleari riguardo al problema di cui vi dico adesso, è che chiediamo e chiederemo che i recinti che sono stati posizionati dall'amministrazione precedente vengano mantenuti. Quando questi recinti non erano presenti era praticamente impossibile ai 100 mezzi che sono di nostra competenza tornare a casa, perché ci poteva mettere anche 40 minuti da via Scodio di Quarto fino all'ingresso di Stagno Sforza 29, perché dopo una certa ora, non essendoci i recinti, nessuno, neanche i gestori, erano in grado di controllare il posizionamento delle sedi, di tutto. In più i taxi si rifiutavano di entrare, gli handicappati non potevano accedere, le ambulanze non potevano accedere, i pompieri neanche a parlare, diciamo, hanno delle dimensioni tali, per cui in ogni caso chiederemo che questi recinti vengano mantenuti. E quindi adesso non so se posso fare un appello di voto, me lo posso fare? No? Se non posso, io volevo solo dire alla sinistra di cui sono, che si pensino bene.
Ascolti, questo poi è ancora peggio, grazie. Allora, prima di continuare, ci è stato chiesto se è possibile riprendere. Normalmente il regolamento prevede che non sia possibile, però se i consiglieri autorizzano, se non c'è nessuno contrario, possiamo dare la possibilità di riprendere la seduta. C'è qualcuno dei consiglieri che è contrario? Cittadini che sono... E per favore esprimete velocemente il vostro... Dobbiamo dare una risposta e vorremmo continuare. D'accordo, allora si possono effettuare riprese. Chiamo ora a parlare la signora Erna Fabris.
Erna Fabris, vivo in via Bustinelli 4, ho 83 anni e quando devo andare... Così, va bene? Allora, abito in via Bustinelli 4, ho 83 anni e vorrei sapere come posso fare quando al pomeriggio devo andare a tenere i miei nipotini e torno a casa di sera dopo cena, se non posso più né entrare né posteggiare la macchina. In più, avendo 83 anni, mi serve anche la macchina per poter fare la spesa e per fare delle altre cose. Vado all'ospedale di notte, vengono i miei figli a prendermi per portarmi là. Vorrei sapere come posso fare io a vivere così. Se devo andare a posteggiare la mia macchina alla stazione centrale, ditemelo voi, o se il comune mi passa il taxi andate e ritorno, mi sta bene, però se no mi sembra una cosa proprio impossibile. Grazie. Grazie, molto gentile.
Per favore, vorrei evitare questi commenti che possono anche essere interpretati male. Vogliamo avere un consiglio serio, tranquillo. Un attimo, Allora chiedo, cedo la parola al signor Elio Riccardo Monza, se si vuole accomodare.
Buonasera a tutti, mi chiamo Elio Monza e sono un occasionale domiciliato, un pendolare, un automobilista e un ciclista. E sono molto preoccupato perché, valutata la situazione che c'è già allo stato di fatto attualmente, la congestione che c'è nelle adiacenze, nelle pertinenze intorno al quartiere è estremamente, anche adesso d'estate, non soltanto nei mesi invernali, critica. E questo e questa criticità non è dalle ore 18 alle ore 19 come stimato da Amat come ora di punta serale, bensì dalle 19 alle 18, orario in cui in questo studio di Amat, nelle tre casistiche prese in considerazione, non è stato minimamente considerato. Sì, volevo dire, scusate, l'orario di punta, complice anche area C, si è spostato dalle 18 alle 20, e quindi il quartiere, per esempio il 10 luglio del 2018 alle ore 20, qui ci sono le foto di via Valenza, questa è la via Valenza in, diciamo, lungo il Naviglio giù verso la ripa di Porto Cinese, qui è un'altra foto scattata pochi minuti dopo, vedete che la coda arriva fino in fondo. Le macchine di cantiere che si vedono nelle foto che adesso lascerò qui a disposizione sono comunque state parcheggiate, sono ferme perché a quell'ora il cantiere non è in essere e quindi non dà nessun contributo negativamente. Questa è la via Valenza sempre il 10 di luglio, guardate, ovviamente sede di trasporto pubblico, tram, no? E questo per dire che cosa succede quando si interrompono delle arterie, come è successo sul Naviglio Grande, addirittura su entrambe le sponde. Ancora una foto, qui alle ore 20.05 sempre del 10 luglio, un'altra coda, questa qui, no? Sempre ovviamente in direzione di Porta Genova. Riguardo invece a quello che si vorrebbe fare in Ascanio Sforza e San Gottardo, nel 2015 è già stata fatta una prova, ovviamente senza alcun tipo di preavviso alla cittadinanza, alle aziende, agli altri, ai pendolari, chiudendo l'Ascanio Sforza. Tutto il traffico si diresse in quell'occasione, ovviamente in San Gottardo, il traffico che da nord va verso sud, e questi furono i risultati, e io ovviamente queste fotografie le trasmisi subito ad Amat per renderli partecipi di questo bel risultato. Questo di giorno, di mattina, e questo il 24 maggio sempre di sera, guardate, questa è la questione. Io queste foto le avevo fatto in un archivio zip, decine e decine di foto le avevo trasmesse ad Amat. Questo invece è San Gottardo, all'incrocio di via Tabacchi, stiamo guardando verso 24 maggio, la coda ovviamente interessa tutta quanta la strada che si vuole ridurre a ZTL, quindi questo traffico adesso ce lo troveremo, se effettivamente faremo quanto detto, ce lo ritroveremo ovviamente a circolare ai confini del quartiere. Qui invece un giorno di pioggia nel 2016, sempre in sede di tentativi di chiusura di Ascanio Sforza, questo è San Gottardo, nel 9 gennaio mattina, sempre in direzione sud, idem qui con patate, vedete che il tram
mi
ovviamente...
Scusi, vorrei invitarla a concludere però. Sì. Grazie.
Volevo per concludere dire che secondo me l'intervento di moderazione, di calmierazione previsto da Amat è del tutto inefficace, secondo me, perché la via Gian Bologna che collega la parte sud alla parte nord del quartiere, tagliandolo, diciamo dove volete incentivare questa svolta da via Tibaldi, è una via che ha una sola corsia, quindi io la svolta la posso
quando
fare anche a tre.
Quando uno supera di un minuto il tempo, evidentemente non ha rispetto per gli altri.
D'accordo,
perché il
allora
tempo che lei parla
io
più
sono estremamente,
sarà tempo
estremamente,
che non verrà lasciato agli altri.
Estremamente
io sono stato chiaro
questo.
Su questo.
Allora, quindi ribadisco che sono concludo che sono estremamente contrario a questi tipi di modo di lavorare, di chiudere le strade pubbliche, dicendo ovviamente che già oggi la situazione è quella che ho mostrato. Assolutamente, assolutamente. Se volete tenere anche questo rapporto AMAT con sopra.
E si può preparare a parlare il signor Retta Gianmarco, grazie.
Buonasera, io sono Gianmarco Retta, sono un residente di via Scoglio di Quarto e parlo in virtù di un libero cittadino residente. Io penso che a prescindere dal tipo di progetto che si voglia proporre oggi o domani, bisogna cercare innanzitutto di risolvere il disagio esistente in quella zona, che riguarda Scanio Sforza, che riguarda l'Alzaia Naviglio Paese e tutte le zone antistanti al Naviglio. Perché io da ogni anno ormai, da circa maggio a fine settembre, è diventato impossibile dormire di notte. Penso che questo sia un problema condiviso da molti palazzi antistanti, voglio dire. Una notte sì e la notte successiva anche, ci sono via vai di vigili, polizia, carabinieri, per risse, per disagi pubblici, per non parlare di persone di tutte le età che fanno i loro bisogni ovunque, come se fossero dei cani. A mio avviso, per poter risolvere in primis questo disagio, si potrebbe pensare di proporre la distribuzione degli alcolici con un limite orario di sera, come fanno moltissime località marittime d'estate, nonostante il loro business per l'appunto è ristretto in pochi mesi, mentre a Milano per fortuna il turismo è tutto l'anno e tutte le sere e tutte le notti. E poi proporre anche bagni pubblici per evitare questo disagio che ho appena sottolineato per l'appunto. Grazie.
Grazie a lei. Prende ora la parola la signora Lucia Guzzardi.
Buonasera, io abito in via Bettinelli e purtroppo ho una zia di 96 anni su sedia a rotelle che ogni 20 giorni deve essere portata al policlinico e questo ogni 20 giorni. In più può sempre capitare che di dover chiamare o l'autoambulanza o mio fratello di portarlo o dal neurologo o di qua o di là, cioè per me è un grosso problema. Se io dopo come faccio? Ditemi voi come faccio. Fermo restando che sono d'accordo con quello che ha detto il signore prima, che lì la sera è proprio invivibile e se chiudono le cose peggioreranno, perché chiaramente chi controlla più? Grazie, buonasera.
Grazie a lei. E chiamo a parlare il signor Rancati Davide.
Salve a tutti, vorrei sapere per il nuovo progetto che bisogna fare nella zona, può essere ben accettata, credo, anche dalle persone disabili in carrozzina o accompagnate da altre persone, spero.
Che...
esatto quello che hai detto.
Va bene, grazie. Allora, chiamo a parlare la signora Gabriella Zanga.
Buongiorno, mi sentite? Sì, io sono una residente di Ascanio Sforza da 5 anni. Relativamente a questa proposta di pedonalizzazione, io ho alcune domande da porre, ed è questa. Oltre all'impatto sulla viabilità, quindi a un problema di mobilità, questa proposta è corredata da un'analisi degli impatti sugli altri aspetti che sono nella fattispecie, delle ipotesi di sviluppo della zona e l'impatto sulle attività e le eventuali nuove attività da aprire a seguito della pedonalizzazione, un'analisi degli impatti sulla qualità della vita dei residenti in termini di accessibilità, in termini di possibilità di quello che hanno detto tutti i signori, e un'analisi anche dell'impatto sulla sicurezza, perché la pedonalizzazione inevitabilmente porterà a un aumento del flusso di persone. Qualcuno, esistono delle analisi che misurano, cercano di valutare gli impatti su tutti questi aspetti? Sono a disposizione, sono consultabili, possono essere trasmesse ai cittadini per una scelta più consapevole? Perdonate l'osservazione, ma mi sembra che lo stile, al di là della richiesta di bilancio partecipativo, sia molto poco partecipativo, e scegliere limitatamente se decidere per una pedonalizzazione o meno, che in sé non è negativa, ma senza tener conto di un insieme di fattori, è una scelta che è miope e che è destinata a generare un profondo scontento nelle persone. Quindi io vorrei sapere che metodo viene usato per prendere queste decisioni, perché questo credo sia fondamentale. Allora, penso di avere ancora un po' di tempo, e quindi a questo punto volevo chiudere leggendo una parte di un articolo che è stato scritto sul Corriere della Sera sull'Italia che consegniamo ai nostri figli, e dice: grandi mangiatori di pizze, trangiugugiatori di gelati, acquirenti compulsivi, il tessuto umano scompare, il sistema viario va in pezzi, ogni commercio antico perde la sua ragione d'essere, s'aggiunge a mettere in ginocchio le città, la micidiale movida che segna le notti italiane. Il tutto all'insegna di un sostanziale problema di democrazia, quello di stabilire a chi appartiene l'Italia, se agli italiani o, sotto il ricatto dell'occupazione, all'associazione di albergatori, ristoratori e commercianti, ma ai sazi di guadagno a spese della collettività. Questo l'ha scritto Ernesto Galli della Loggia, non un rivoluzionario. Quello che semplicemente io voglio dire è: attenzione, perché io non voglio dire che questo è il caso della pedonalizzazione, ma dovete fornire una ragione alla gente e spiegargliela, altrimenti è semplicemente un'imposizione dell'ennesima, e soprattutto dovete dirgli come tutelerete la loro qualità della vita, perché anche i residenti, anche i commercianti, che non sono semplicemente quelli addetti alla ristorazione, vivono lì, hanno tutto il diritto di viverci e di vedere in qualche modo compensato il contributo che danno in termini di imposte e in termini di partecipazione del fatto dell'essere e il riconoscimento dell'essere dei cittadini. Altrimenti è inutile chiedere la partecipazione ed è inutile fare bilanci partecipativi, non hanno senso.
Grazie signor. Allora, invito ora al microfono la signora Gabriella Valassina.
Buonasera, Gabriella Valassina, Comitato Navigli. Allora, cercherò di dire tante cose in poco tempo, perché io ho letto le conclusioni di quello che riguarda reso conto a, ma è una cosa sconvolgente. Hanno fatto tre simulazioni, e tutte e tre simulazioni della mobilità che potrebbe cambiare, sono tutte e tre negative, comportano un peggioramento della situazione attuale della mobilità. Io mi chiedo se si può fare una scelta in base a questi rapporti AMAT. Uno dovrebbe soprassedere e verificare se ci sono delle situazioni diverse. Secondo, nel 2015-2016, non ricordo, noi abbiamo fatto una rilevazione, naturalmente come cittadini, per un'ora e mezza del passaggio delle auto in Ascanio Sforza per due giorni, il 1° di luglio e il 15 di settembre. C'erano in un'ora e mezza 566 auto, 97 moto che passavano in Ascanio Sforza e 413 auto e 111 moto. Allora, tutte queste moto, auto, dove andranno ad andare? Andranno naturalmente a sovraccaricare altre arterie adiacenti, che noi sappiamo sono Valenza o sono Castelbarco, eccetera, dove non esiste una situazione, una soluzione diciamo compatibile, dove anche passano in alcuni casi mezzi pubblici. Ripeto, noi siamo stati privati di due mezzi pubblici, siamo privati delle auto private. Io ho chiesto all'assessore D'Alfonso due anni fa se ci volevano dotare delle ali, che così avremmo volato e avremmo cercato di trovare una soluzione al nostro problema della mobilità. Allora, detto questo, che cosa vogliamo fare dei cittadini del nostro quartiere? Non l'ho ancora capito. Sappiamo benissimo che ci sono problemi di vivibilità per i residenti, ci sono problemi di vivibilità per i commercianti diurni e per le attività artigianali e artistiche. La vocazione di questo quartiere, a differenza di quanto dice l'assessore Granelli, non è una vocazione di movida. Questa è la vocazione della Monaca di Monza, è una vocazione di commercio, di attività artistiche e artigianali, di cultura e anche di un turismo compatibile e anche di diciamo di una frequentazione diversa. Io ho ricevuto delle segnalazioni da parte di anche gestori di locali di via Vigevano, che hanno detto che la qualità della frequentazione sta diminuendo, la qualità, proprio perché c'è questa gestione impropria. Se si lamentano loro, vogliamo dire che questa è una situazione di invivibilità. Noi riteniamo, aggiungo un'ultima cosa, se dovesse essere pedonalizzata Ascanio Sforza, ricordatevi che i marciapiedi saranno preda dei gestori dei locali, perché nella pedonalizzazione i marciapiedi non appartengono più ai pedoni, appartengono ai gestori dei locali. Quindi mettiamoci in mente che questo sarà un quartiere che sarà, io lo dico, predato da una sola categoria di commercianti, quindi pensiamoci bene.
Grazie signora Valassina. Ultima persona iscritta a parlare, il signor Roberto Degani.
Buonasera a tutti, riprendo sostanzialmente il tema posto dalla signora Valassina, cioè il problema del traffico, dallo studio AMAT. Chi ha avuto la possibilità di dare un'occhiata al documento avrà rilevato quanto si sposterebbe dalla zona centrale San Gottardo a Ascanio Sforza sulla rete stradale.
Ok, d'accordo. Più vicino si sente? Sì, ok. Allora, dicevo che riprendo il tema posto dalla signora Valassina poco fa, perché avendo guardato attentamente la relazione AMAT, balza immediatamente all'occhio lo sconquasso sulla rete viaria limitrofa che si verrebbe a creare al di fuori dell'area strettamente Navigli-San Gottardo. Premetto che io abito in corso San Gottardo e sono residente, non ho lì un'attività, quindi visto dal punto di vista egoistico, diciamo così, ne vedrei solo benefici, perché abitare in una zona a traffico limitato in questo momento per un residente è un privilegio. Però guardando il contorno, uscendo da questa zona virgolette privilegiata, lo sconquasso che si creerebbe sulla viabilità limitrofa, a cominciare dall'anello della 90-91 che già in sofferenza totale, farebbe pensare anche a come dire, mitigare un pochettino questo tipo di intervento. La mitigazione drastica è quella di lasciare Ascanio Sforza così com'è. Ma siccome dopo 30 anni, 40 anni passati nel mondo della pianificazione e della viabilità abbiamo capito che quando APAM, EPAM alza la testa, tutti obbediscono, indipendentemente dal colore politico, anche tutte le amministrazioni del passato hanno sempre portato avanti tutto quello proposto dai commercianti della notte, è ragionevole pensare che anche in questo caso verrà chinata la testa e portata avanti la pedonalizzazione di Ascanio Sforza. A questo punto, avendo vissuto pesantemente quelle sciagurate sperimentazioni effettuate anche 10 anni fa con le chiusure serali dalle 18 in avanti di Ascanio Sforza, con tonnellate di veicoli rovesciati su San Gottardo, dico solo un dato che ha convinto i vigili urbani di zona in quel momento a interrompere la sperimentazione dopo 10 giorni di sofferenze acute. Linea tranviaria 9, da Porta Genova a Piazza 24 Maggio, che era al collasso totale, 40 minuti di tempo di percorrenza. Le code in via Vigevano erano solo di tram, perché le macchine scappavano da tutte le altre parti. 40 minuti. 10 giorni di sperimentazione di questo tipo, San Gottardo nella catastrofe più totale. Andando ad analizzare, siccome abitavo già lì, qual era la generazione principale del caos, è emersa chiarissime lettere. L'incrocio San Gottardo-Pavia, perché l'incrocio San Gottardo-Pavia, che allora i vigili si erano guardati bene da modificare, cioè non hanno neanche cambiato i tempi semaforici, ingenerava queste code mostruose che dall'incrocio San Gottardo-Pavia si riversavano su 24 maggio e hanno mandato in paralisi per 10 giorni tutta piazza 24 maggio, quindi tutte le strade limitrofe. Da qui una proposta controcorrente che vi lascio un paio di copie. L'incrocio San Gottardo-Pavia ha una sezione decisamente superiore a tutto il resto del corso San Gottardo e anche di via Meda. Andandoci a lavorare un po' sugli smussi, la sezione già disponibile con un intervento nel costo di 5-10 mila euro consentirebbe di creare una corrente di traffico di svolta a destra continua da San Gottardo verso Pavia. Qualora quindi l'amministrazione comunale ritenesse accettabile l'idea di limitare la pedonalizzazione di via Ascanio Sforza al tratto tra via Scoglio di Quarto e via Pavia, si potrebbe garantire un itinerario, diciamo, simile a quello esistente, San Gottardo, Pavia, Ascanio Sforza nel tratto Pavia Conchetta, che aumenterebbe la capacità di deflusso in termini più che sufficienti a smaltire questa deviazione. La proposta è semplicemente di sottoporlo ad Amat per far fare una simulazione. Io non ho i mezzi per farlo, loro sì.
Grazie. Interessante, l'ho voluto lasciare concludere, però il tempo è passato.
Allora, ringrazio innanzitutto per come si è svolto finora tutto questo e effettivamente di essere riusciti a stare nei tempi previsti dal regolamento. Allora, al punto 2 dell'ordine del giorno abbiamo l'approvazione dei verbali, però non ci sono verbali da approvare. E al punto 3 la comunicazione del Presidente. Da parte mia, per accelerare questo Consiglio, non faccio comunicazioni. Se il Presidente Bramati ha altre comunicazioni, d'accordo. Allora, passiamo ora al punto 4 dell'ordine del giorno. Al punto 4 dell'ordine del giorno, la presentazione da parte dei consiglieri di mozioni e interrogazioni. Invito poi i cittadini a fermarsi, perché poi al punto 5 e 6 ci si tratterà proprio dell'argomento di pedonalizzazione e blocco del ZTL di San Gottardo. Non ci sono... funzionano, non possiamo... Va bene, semmai prendo nota, poi dopo vi do la parola in ordine. Allora iniziamo a dare la parola alla consigliera Fiore.
Per anzianità e genere mi inchino di fronte alla... Ho detto anzianità, non ho detto vecchiaia.
Non pare nulla, almeno la voce c'è. Vabbè.
Prego, allora, consigliera
sì,
Fiore.
Grazie Presidente. Io presento un'interrogazione ai sensi dell'articolo 54,5 regolamento dei municipi con richiesta di risposta scritta al Presidente del Municipio 5 Alessandro Bramati, all'assessore allo sport, tempo libero, politiche della salute Municipio 5 Roberto Robledo Lupi. L'oggetto è la delibera di giunta numero 75 del 22 maggio 2018. Premesso che il giorno 22 maggio corrente anno la giunta municipale deliberava di utilizzare la somma massima di euro 1.200 a carico dei fondi assegnati per l'anno 2018 per la realizzazione di 4 borse di studio a favore dei figli degli appartenenti alla polizia penitenziaria, dando mandato agli uffici di predisporre i provvedimenti necessari per la relativa attuazione. Che dal tenore della delibera, che richiama le linee di indirizzo approvate dal municipio, tuttavia non è possibile conoscere i criteri di assegnazione delle predette borse di studio. Che neppure successivamente all'assegnazione delle borse di studio avvenuta nello scorso mese di maggio, almeno così sembrerebbe, è stata data notizia alcuna sull'esito dell'iniziativa. Che la delibera vede la firma dell'assessore Lupi e non del presidente Bramati, quale titolare della delega all'istruzione. Tutto ciò premesso, la sottoscritta interroga i soggetti in indirizzo al fine di sapere 1. Con quali criteri sono state assegnate le borse di studio, criteri di merito e o di reddito o altro. 2. Se per quanto riguarda le scuole secondarie di primo grado e secondo grado la scelta è stata operata su eventuale segnalazione degli insegnanti. 3. Su quali elementi si è basata la valutazione per l'assegnazione della borsa di studio relativa al ciclo universitario. 4. Pur nel rispetto della privacy, chi sono i soggetti ai quali sono state assegnate le borse di studio e quali scuole, università frequentano. 5. Se per l'assegnazione delle borse di studio è stato rispettato il criterio della territorialità, indicando dove risiedono i vincitori. E 6. Vabbè, quello è forse il motivo meno pregnante, il motivo per il quale la delibera è stata sottoscritta da assessore non titolare della delega all'istruzione. Grazie.
Grazie a lei, consigliera Fiore. Diamo la parola al consigliere Verri.
Grazie Presidente. Volevo presentare un ordine del giorno ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento del Consiglio di Municipio 5. L'oggetto è regolarità delle proposte di deliberazione iscritte ai punti 5 e 6 dell'ordine del giorno del Consiglio di Municipio 5 del 12/7/2018, cioè quello odierno. Premesso che l'articolo 15 del regolamento del Consiglio del Municipio 5 consente la formulazione di un giudizio o di una valutazione relativi a provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, che all'ordine del giorno dell'odierna seduta del Consiglio del Municipio risultano iscritti tra gli altri i seguenti punti. Punto 5, parere pedonizzazione di Ascanio Sforza. Punto 6, parere di UTTL Corso San Gottardo. Che le proposte di deliberazione pervenute dagli uffici relative ai summenzionati punti 5 e 6 fanno espresso riferimento alle previsioni di quegli articoli 22 e 24 del regolamento dei municipi del Comune di Milano e che il combinato disposto di tali richiamate disposizioni attengono alle funzioni consuntive dei municipi su specifiche tematiche analiticamente elencate mediante espressioni di pareri obbligatori non vincolanti. Ritenuto che l'oggetto invece di quelle suscitate proposte di deliberazione, diversamente da quanto indicato nelle proposte stesse, non pare essere ricompreso nelle elencazioni di quell'articolo 22 e 24 del regolamento dei municipi, che difatti l'oggetto delle predette proposte di deliberazione rientrano a pieno titolo nella specifica previsione dell'articolo 18 del regolamento dei municipi del Comune di Milano, secondo cui, rubricato viabilità locale, i municipi rilevano le problematiche attinenti alla viabilità locale e individuano soluzioni in merito, concordando con il livello comunale centrale anche l'istituzione di aree pedonali, aree a pedonalità privilegiata, zone a velocità limitata e zone a traffico limitato e nuovi sensi unici nel rispetto delle prescrizioni e delle strategie della pianificazione sovraordinata. Pertanto la differenza tra due inquadramenti prospettati non attiene solo a meri profili formali, ma anche sostanziali, in quanto attraverso un parere obbligatorio non vincolante di cui gli articoli 22 e 24 del regolamento, la responsabilità di una scelta è comunque rimessa all'organo centrale proponente, il quale è libero o meno di attenersi al parere espresso al municipio. Mentre in materia di istituzione di aree pedonali e zona a traffico limitato, il municipio e il livello comunale centrale sono normativamente chiamati a concordare su un piano più paritario di introduzione o meno di nuove aree pedonali o ZTL, assumendo quindi il municipio un ruolo, una funzione ben più cogente rispetto ad un mero parere obbligatorio ma non vincolante. Le proposte di deliberazione di quei punti 5 e 6 sono state finora quindi erroneamente valutate in funzione dell'espressione di un parere obbligatorio non vincolante da parte del municipio e non invece in funzione di una più corretta condivisione delle proposte con il livello centrale comunale proponente. Non essendo finanche emersa questa specificità e prerogatività del ruolo del municipio sui temi in questione, nella commissione svolta alla presenza dell'assessore Marco Granelli. In ogni caso, l'impianto proposto alle due deliberazioni in esame non appare conforme alle norme contenute nel regolamento del municipio del Comune di Milano, essendo impropriamente richiamati gli articoli 22 e 24 ed omettendo di considerare e dimensionare la diversa e più specifica norma contenuta nell'articolo 18 del medesimo regolamento. Tutto ciò premesso e considerato, si invita il Consiglio di Municipio a voler riconsiderare i contenuti delle delibere di cui ai punti 5 e 6 dell'ordine del giorno dell'odierno Consiglio, anche previa ulteriore commissione istruttoria, nella quale riaffrontare la discussione nella corretta prospettiva di una condivisione delle proposte pervenute con il livello centrale comunale, anziché quella dell'espressione di un mero parere obbligatorio ma non vincolante. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Verri. Diamo la parola al consigliere Serini.
Grazie Presidente e grazie consigliere Verri, perché il consigliere Verri ha alzato la palla e io provo a schiacciarla. Due mozioni. Premesso che la mobilità privata è sancita dalla Costituzione della Repubblica Italiana, mi sembrerebbe l'articolo 16, l'ho studiata di recente la Costituzione, che le varie forme di mobilità prevedono l'uso di qualunque mezzo, dalla bicicletta all'auto, dal passo alla motocicletta, che il Comune di Milano ha in animo sempre maggiori limitazioni ad una sola categoria di utilizzatori della libera circolazione, ossia gli automobilisti, che chiunque debba essere libero di adottare di volta in volta il mezzo più idoneo al libero movimento di persone e cose, che la maggioranza della popolazione non dispone di autisti personali o di sostanze personali così congrue da poter viaggiare sempre in taxi, che la maggioranza della popolazione non ha la fortuna di abitare a quattro passi dal luogo di lavoro, degli affetti o dei propri interessi. Considerato che il piano regolatore della zona Sarfatti, BAC Bellezza, è stato redatto in tempi in cui tali strumenti erano confezionati sulla base di numeri e misure circa il traffico veicolare e non di idee preconcette o pulsioni ideologiche, considerato che la via BAC tra via Sarfatti e via Bellezza è chiusa al traffico da tempo e che questo comporta l'uso di via Salasco in un senso, ovvero l'uso della circolazione nell'altro, per superarne l'inutile sbarramento. Che proprio via Salasco si affacciano gli attraversamenti per raggiungere le scuole di infanzia, purtroppo via che è utilizzata vicariamente l'uso di via BAC, avanzo la seguente mozione di ripristinare il transito a una corsia per ogni senso di marcia in via BAC tra via Sarfatti e via Bellezza, a tutela della scorrevolezza del traffico, per ridurne l'impatto viabilistico in zona, per decongestionare via Salasco proprio quando in questa via si affacciano gli accessi delle scuole, garantendo il medesimo calibro della carreggiata esistente già tra le due anzitette via Sarfatti e Bellezza. Mozione numero 2. Premesso che i lavori di riqualificazione dell'area adiacente all'Università Bocconi procedono speditamente, che piazza Sraffa è pertinente a quest'area, che attualmente piazza Sraffa, priva di interesse viabilistico, è destinata ad essere un parcheggio alquanto disordinato per i residenti in zona, che piazza Sraffa rappresenterebbe le caratteristiche di una valorizzazione ulteriore del tracciato alberato già esistente al proprio centro, considerato che pare esista una delibera del Comune di rendere pedonale via Sarfatti, non forse non tutti se lo ricordano, al termine dei lavori insistenti nell'area ex centrale del latte di Milano, che tale decisione renderebbe impraticabile la viabilità locale della zona, se poi ci mettiamo il mercato il sabato, ci mettiamo la ZTL di Corso San Gottardo, ci mettiamo la pedonalizzazione di via Ascanio Sforza, quella zona diventa impraticabile, non si passa più. Che aree verde, ridotta mobilità e particolare salvaguardia di utenze cosiddette deboli, pedoni e ciclisti, sono sempre desiderabili ed auspicabili, ove possibile e ove ragionalmente conviventi con le altre esigenze di traffico e mobilità, individuale e collettiva. Avanzo pertanto la seguente mozione di proporre al Comune di Milano di recedere dal proposito di rendere via Sarfatti pedonale al termine dei lavori in area ex centrale del latte e contestualmente valorizzare come pedonale l'area di piazza Sraffa, salvaguardando tuttavia al traffico veicolare l'unica porzione di tale spazio di interesse viabilistico, ossia il termine di via Röntgen, peraltro senso unico da via Leblini a piazza Sraffa stessa. Termino, se mi è concesso, abbracciando caramente la signora Fabris, che è molto preoccupata di avere difficoltà a raggiungere i propri nipotini. Un caro abbraccio, signora.
Grazie, consigliere Serini. Diamo la parola al consigliere Iacovella.
Grazie, presidente. Un piccolo problema rispetto al dibattito che c'è stato sinora. Un'interrogazione con richiesta di risposta scritta inviata ai presidenti Bramati, Maiocchi e gli assessori Maran e Granelli. Premesso che nel corso di un recente incontro alcuni cittadini residenti in via Montisabini e in via Erice hanno segnalato la possibile installazione di un'antenna ripetitore per una società di telefonia. Considerato che tale antenna ripetitore verrebbe collocata a ridosso di un parco giochi, residenze e di un distributore di benzina, che in quella zona sono già parecchie installazioni di antenne ripetitori, che da visura catastale quel terreno risulta censito sul foglio 607, particella 378, 392, 379, che da visura catastale risulta titolare dal 2015 MC Immobiliare SRL con capitale sociale di 10.000 euro, si chiede se il Municipio 5 era informato e se sì, da quanto e con quali modalità, se ha compiuto atti per acquisire informazioni e le sue eventuali risultanze, agli assessori competenti se sono state presentate formali richieste da parte della società immobiliare a venirne, e venirne a conoscenza, se eventuali richieste di installazione sono state presentate anche all'ARPA. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Iacovella. Diamo la parola al consigliere D'Angelo.
Grazie presidente, buonasera a tutti. Anche io presento una mozione all'ordine del giorno. Eccoci qua. Sembrerebbe oggi la giornata della viabilità e dell'urbanistica, e tant'è vero anche io mi accingo a presentare una mozione riguardante questo argomento. Giungono sovente segnalazioni da parte dei cittadini rispetto ad il pericolo che si manifesta in via Giulio Romano rispetto agli attraversamenti che sono all'altezza delle scuole visite, e questo è, come dire, suffragato anche dalla conformazione della strada stessa, che è di andatura rettilinea e con ampia carreggiata. Ciò permette un percorrimento da parte degli automobilisti e comunque anche dei motociclisti ad andatura sostenuta, e mettendo in forte pericolo gli attraversamenti. Attraversamenti che, ahimè, purtroppo non avvengono sempre tramite la segnaletica, nel rispetto della segnaletica. E quindi a tutela sia dell'utenza debole quanto anche a precauzione degli automobilisti stessi, si chiede un intervento o comunque si chiede un interessamento da parte del municipio affinché ci sia un intervento che possa porre in sicurezza quel tratto di strada. Mi preme segnalare anche che, data la portata della carreggiata stessa, si potrebbe, diciamo così, prendere in analisi la possibilità di servirla anche con piste ciclabili. Grazie.
Grazie a lei, consigliere D'Angelo. Non vedo più nessuno iscritto a parlare. Possiamo passare al punto 5 dell'ordine del giorno. La parola al presidente Ricò.
Grazie presidente. Ascanio Sforza, pedonalizzazione, richiesta di parere. Sul tema della richiesta di parere, in generale, più in esteso sul tema dei navigli e di Ascanio Sforza, la Commissione Sicurezza, Cura del Territorio, Commercio e Attività Produttive negli anni ha effettuato numerose commissioni. già in passato era stato trattato il tema circa un anno fa nella stessa commissione riguardo a possibili progetti di riqualificazione. In particolare nella seduta dello scorso 14 abbiamo trattato la commissione approfonditamente, il parere approfonditamente con la presenza dell'assessore Granelli e sono emersi alcune osservazioni riguardo alla richiesta di parere. Ed in particolare, andando a leggere in delibera, con le seguenti osservazioni: in caso di parere favorevole, la commissione si esprimeva in caso del di parere favorevole, il provvedimento di penalizzazione deve essere considerato quale sperimentazione, inserendo questa condizione nella delibera di giunta, in modo che l'atto definitivo sia conseguente ad una valutazione successiva da effettuare presso il municipio. E poi l'elaborazione di un progetto di riqualificazione nel tratto pedonalizzato validato dagli uffici comunali da presentare dal municipio 5 entro 4 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento sperimentale, ed inoltre la definizione di un piano di interventi per affrontare le problematiche emerse in ambito di sicurezza, degrado e decoro urbano per quanto di competenza dell'amministrazione comunale da presentare sempre al municipio contestualmente all'avvio del provvedimento sperimentale. Concludo rassicurando anche in generale i cittadini per quanto riguarda le tematiche di pedonalizzazioni, perché ho sentito nei vari interventi un tema spesso ricorrente, la non possibilità di utilizzare la macchina. Chiaramente, se di pedonalizzazione si tratterà di una pedonalizzazione per la quale i residenti chiaramente possono avere accesso alle loro abitazioni, non è che non potranno avere accesso con i loro automezzi. In generale comunque questa richiesta di parere appunto considera sicuramente un tema sperimentale, perché di tema sperimentale si deve trattare, ma soprattutto di riqualificazione di un'area. La dicitura della commissione è sicurezza, cura del territorio, commercio, attività produttive, quindi la cura del territorio sicuramente è un tema chiave, nel senso che sicuramente sul Naviglio abbiamo tante attività produttive che sicuramente hanno la necessità anche di una sorta di tutela per quanto riguarda certi aspetti, ma il tema non è una tutela commerciale, il tema è una riqualificazione vera ed è quello che si va a richiedere, non semplicemente una semplice, diciamo, pedonalizzazione, ma infatti, come è scritto in delibera, l'elaborazione di un progetto di riqualificazione del tratto pedonalizzato validato dagli uffici comunali da presentare al municipio entro 4 mesi, quindi progetto che sia di utilità per tutta la cittadinanza affinché questo tratto di Naviglio venga riqualificato. Grazie.
Grazie a lei, Presidente Ricò. Diamo la parola alla consigliera Perron.
Voglio iniziare dai dati dell'indagine sul traffico forniti da AMAT. Innanzitutto, i rilievi di traffico sono stati effettuati solamente in 3 giornate, su 2 fasce orarie e per una sola ora, non intercettando il flusso completo delle ore di punta. Le indagini OT generalmente si effettuano estraendo in modo casuale un campione significativo di utenti, sottoponendogli un questionario per raccogliere le informazioni relative allo spostamento in atto, origine e destinazione appunto, frequenza dello spostamento, orario dell'eventuale percorso di ritorno. Solo così si riesce a simulare realisticamente in quale arterie e con quali numeri il traffico si muoverà. Nonostante, a mio avviso, i dati siano poco significativi e quindi ottimistici rispetto alla simulazione reale, gli scenari 2 e 3, che interessano la delibera sulla quale andremo a esprimere il parere, prevedono un netto peggioramento dei flussi e dei tempi di percorrenza sulle arterie, che andranno a caricarsi del traffico deviato, arterie tra l'altro già molto trafficate. Cosa viene riportato nello studio AMAT per lo scenario 2? Si registrano rallentamenti sui bastioni di via Gian Galeazzo verso est. Gli assi trasversali di collegamento tra bastioni e la filoviaria, su cui crescono i flussi ad est e ad ovest dell'area di intervento, sono Vigevano, Valenza, Ticinese, Lombardini, Torre, Teulie, Castelbarco, Colmoschin, Cosseria e Bocconi. Il tratto della filoviaria, che comprende le intersezioni con l'Alzaia e Piazza Belfanti, distanti fra loro circa 260 metri, entra in crisi in direzione est, con conseguenti rallentamenti e difficoltà di immissione dall'Alzaia e da Via Spezia. Nel modello, il flusso sud-nord viene deviato anche su percorsi non adeguati, come ad esempio l'itinerario Balilla-Gentilino-Cussodi. Mentre nello scenario 3 si riporta: sono confermati anche in questo scenario incrementi di flusso lungo i seguenti itinerari: Vigevano, Valenza, Ticinese, Lombardini, Torre, Teulie, Castelbarco, Bocconi, Balilla, Gentilino e Custodi. Rispetto agli scenari precedenti si evidenzia un peggioramento dei tempi e un aumento della lunghezza degli accodamenti medi lungo l'asse Tabacchi-Sarfatti e conseguentemente nelle intersezioni Tabacchi-Giambologna e Tabacchi-San Gottardo. Non sono poi adeguatamente valutati gli ingorghi, a mio avviso, che si creerebbero con i cosiddetti interventi di mitigazione, che, consistenti nel consentire in determinati incroci la svolta a sinistra, vedi ad esempio via Tibaldi con via Giambologna, genereranno lunghe code negli orari di punta con veicoli bloccati nel mezzo dell'intersezione. Un dato è sicuro: questa analisi non ha prodotto certezze sull'impatto viabilistico. Infatti, come specificato durante la commissione dall'assessore Granelli, bisognerà riverificare il tutto una volta istituiti i provvedimenti. Una certezza però l'abbiamo, colleghi, è che questa amministrazione non sta tenendo minimamente in considerazione le richieste dei cittadini, che da anni si lamentano della situazione degradante presente nelle aree pedonalizzate dei Navigli, che da anni chiedono interventi per porre un freno alla movida incontrollata e irrispettosa. Non solo il Comune non è riuscito a mitigare e gestire minimamente la situazione, portando i residenti all'esasperazione, ma con sfregio verso i cittadini residenti ha deciso di allargare la pedonalizzazione, includendo la via Ascanio Sforza nel girone dantesco. Già oggi gli operatori dei servizi di soccorso e di pubblica sicurezza hanno difficoltà a gestire le minime emergenze, a causa della deregolamentazione del caos che regna nella zona pedonale del Naviglio. Sembra che il Comune voglia raddoppiare i problemi e i disagi per i residenti, per non si sa quali interessi. Inoltre, l'istituzione della ZTL in Corso San Gottardo è un provvedimento che penalizza sia i residenti che i commercianti, che in alcuni casi sarebbero costretti a chiudere. I residenti, i commercianti e i gestori delle attività sono contrari a questi provvedimenti e non possono rimanere inascoltati. In soli 2 giorni, girando per le vie coinvolte del provvedimento, per capire quale fosse l'opinione dei diretti interessati, ho raccolto 225 firme di persone contrarie. Firme che qui deposito e chiedo che vengano messe a verbale di cittadini e di molti commercianti che dicono no a questo provvedimento. Dichiaro sin d'ora che il mio voto sarà contrario, sia alla richiesta di pedonalizzazione di Ascanio Sforza, sia all'istituzione della ZTL in Corso San Gottardo. Chiedo a questo municipio di ascoltare e votare tenendo in considerazione quello che è il volere dei cittadini. Grazie.
Grazie a lei, consigliera Perrone. Prima di proseguire la seduta, il dottor Porciani fornirà una risposta a quanto presentato dal consigliere Verri per assicurare la correttezza del funzionamento della seduta.
Diamo la parola al dottor Porciani. Dottor Porretti, ingegnere.
Allora, è corretto il richiamo agli articoli 22 e 24, perché l'articolo 18 è una delle funzioni del municipio, così come tutte le altre funzioni che sono elencate. Quindi in particolare l'articolo 18 parla di viabilità locale in cui i municipi rilevano le problematiche, segnalano e individuano le priorità. Qui invece stiamo parlando della discussione di un parere e rientriamo all'interno delle funzioni consultive del municipio, articolo 22, in particolare il comma E, approvazione e revisione dei piani urbani del traffico e della mobilità. E per quanto riguarda l'articolo 24, siamo all'interno del comma K, pareri obbligatori non vincolanti nel processo di formazione degli atti pianificatori, programmatori e da contenuto generale indicati nel precedente articolo 22, di competenza dell'amministrazione comunale centrale. Quindi è corretto il richiamo a questi due articoli e non all'articolo 18.
Grazie ingegner Forretti, poi daremo una risposta scritta in maniera...
Chiaramente daremo risposta formale.
Grazie. Allora diamo la parola alla consigliera Audia.
Grazie Presidente, io volevo... Volevo chiedere per cortesia 5 minuti di sospensione, lo chiedo sia a nome del gruppo Milano Progressista che a nome del gruppo PD e probabilmente anche a nome del gruppo Movimento 5 Stelle che mi pareva d'accordo prima. Siete d'accordo? Ok, grazie.
Ok, non ci sono problemi, 5 minuti di sospensione. E grazie a tutti, se riprendiamo posto possiamo proseguire la seduta di consiglio. D'accordo, allora riprendiamo posto e ridiamo la parola alla consigliera Audia.
Grazie Presidente. Il gruppo Milano Progressista, il gruppo PD e il gruppo Movimento 5 Stelle chiede che venga applicato l'articolo 15 del regolamento del Consiglio di Municipio, che recita testualmente dal secondo punto in avanti che nel momento previsto per la discussione il consigliere proponente di un ordine del giorno ne dà lettura e illustrazione ai presenti. Ogni presidente di gruppo suo delegato può intervenire al fine di precisare le singole posizioni nel tempo limite di 5 minuti. A conclusione del dibattito si proceda alla votazione conclusiva. Il Presidente del Consiglio di Municipio potrebbe dichiararlo inammissibile all'ordine del giorno qualora in contrasto con normative o con deliberazioni già adottate nel Consiglio in cui l'ordine del giorno viene proposto. Poiché riteniamo che l'ordine del giorno presentato dal consigliere Verri merita di essere discusso e che sembra irrituale, quantomeno non rispettoso dell'articolo 15 del regolamento del Consiglio di Municipio, riservarsi di fornire una risposta scritta a un ordine del giorno che prevede una discussione, chiediamo che l'ordine del giorno venga posto in discussione e votato. Grazie.
Allora, chiediamo altri 5 minuti di sospensione per un colloquio con gli uffici e il consigliere Verri. Per favore.
Certo, prima non ho mai sentito.
E... no, non la voglio la campagna. Bene, se prendete posto possiamo proseguire. Allora, dopo ampia discussione e lettura del regolamento, eccetera, visto quanto previsto dal regolamento, mi assumo la responsabilità, per favore, mi assumo la responsabilità di dichiarare improponibile l'ordine del giorno presentato dal consigliere Verri. Quindi possiamo proseguire dando la parola al consigliere Serini. Visto i regolamenti, abbiamo letto quanto previsto dai regolamenti, quindi io personalmente ritengo improponibile. Penso che sia una motivazione, no? Proseguiamo quindi con la trattazione del punto 5 dell'ordine del giorno. Prego, grazie, consigliere.
Grazie, Presidente. È nota la mia interpretazione di alcuni fatti e circostanze che regolano la vita sociale, civile, pubblica e politica di questo municipio e anche delle strutture superiori a questo, come brutta cosa la lettura ideologica dei fatti, dei fatti della vita. È pur vero che è giusta la riqualificazione fisica di via Ascanio Sforza, anzi è necessaria, ma forse questa non passa attraverso, in prima istanza, alla pedonalizzazione di una strada che, a conti fatti, l'ha detto già meglio di me qualcun altro, a conti fatti serve per andare da una parte all'altra della città. A conti fatti non ci sono strutture che possano vicariare in maniera consistente e durevolmente nel tempo questa situazione, quindi non si capisce bene per quale motivo si debba fare questa scelta. In realtà questa riqualificazione che io auspico che venga fatta dovrebbe riguardare le sponde, dovrebbe riguardare la balustra in pietra, dovrebbe riguardare la rimozione dei graffiti, dovrebbe riguardare l'asfalto, i marciapiedi che sono sconnessi, se vogliamo fare una riqualificazione con delle bellissime beole, con un bel asfalto rosa, con Pillitteri l'aveva, no, Tognoli forse l'aveva fatto, l'asfalto rosa per primo in questa città. Facciamolo, non c'è problema, però dopo facciamo rotolare per favore le ruote. Perché la riqualificazione forse più importante di via Ascanio Sforza e dei Navigli insieme partirebbe probabilmente da zone depresse e colpite da occupazioni abusive, spaccio di droga, delinquenza, clandestini, spazzature, occupazione di case, per esempio il quadrilatero di via Gola, che è vero che non appartiene a questo municipio, ma è anche vero che noi abbiamo tutto il diritto di poter iniziare a riqualificare le zone da chi ci abita e rimuovendo le condizioni di vero degrado che ci sono in realtà. Non una piantina, non una beoletta, non una macchinetta in più o in meno. La chiusura, forse non è chiaro a tutti, ma la chiusura va a scapito degli utenti deboli. La sinistra che propone questa chiusura, no? E anche qualche fascia più centrista di questo schieramento che è presente qua in questo virtuale emiciclo, la sinistra si schiera sempre verso gli utenti deboli, il ciclista, il pedone, e quello che va a spasso con la formica, però in realtà forse il vero utente debole è il disabile che è chiuso in casa, è il disabile che nella casa popolare non ha ancora l'ascensore, è il vecchietto, e l'abbraccio ancora, signore mi perdoni se l'ho chiamata vecchietta, ma 83 primavere, insomma non sono pochi, che ha la preoccupazione di poter andare a destra o a destra e mano.
Restiamo nelle basi di questo consiglio.
Pertanto io mi chiedo ancora una volta, se la chiusura di questa via, esattamente come la ZTL, non sia in realtà una lettura ideologica di convinzioni personali, di convinzioni politiche, in cui la macchina è brutta, in cui il diesel inquina, in cui non si deve andare in giro se non in bicicletta, in cui qualche signore è convinto che ciascuno abbia la residenza praticamente nel posto di lavoro o vicino agli affetti o vicino ai propri interessi. È curiosa questa lettura ideologica, così come lo era negli anni 70 la lettura ideologica per la quale il tram era di sinistra e la metropolitana era di destra. Adesso Granelli invece inaugura le talpe. Evidentemente c'è una rivoluzione quasi sociologico-antropologica degli elettori di sinistra e dei suoi rappresentanti. Purtroppo invece rimane ancora pervasa e pervasiva la lettura ideologica di qualunque fatto umano che abiti in questa città. E quindi Fratelli d'Italia voterà sicuramente no a qualunque pedonalizzazione di via Ascanio Sforza e a qualunque riduzione del traffico in via in corso San Gottardo.
Grazie consigliere Serini. Diamo la parola al consigliere Facchini.
Buonasera. Vorrei ringraziare tutti i cittadini che sono intervenuti, in particolare loro che sono l'oggetto di questa commissione. Cittadini scontenti, cittadini arrabbiati, cittadini che non riescono più a esprimere il loro parere perché vengono prevaricati da un'amministrazione che ormai ha preso il sopravvento sul potere decisionale che deve essere democratico. Tutti dobbiamo essere posti in condizioni di uguaglianza e di parità, nessuno deve prevaricare sugli altri con quelli che sono i propri interessi. In particolare un gruppo di interesse che propone tutto questo a discapito di quelle che sono le condizioni di salute e sopravvivenza della cittadinanza stessa, che si trova costretta a vivere in quelli che sono appartamenti, bunker che non possono essere più violati da rumori molesti alle 4 del mattino o che non possono essere violate da quelle che sono condizioni angoscianti, gente che urla, gente che bestemmia. Questi sono solo esempi. E poi come dimenticarsi della sicurezza, la nostra sicurezza che viene tralasciata per l'arricchimento di pochi che devono andare a annullare quella che è la condizione sociale migliore, la possibilità di vivere la nostra città nel modo migliore e soprattutto che ci dia il meglio di sé, non quello che viene apportato solo la notte, l'insicurezza, la droga o altre problematiche. In particolare io mi vorrei complimentare anche con quelli che sono stati alcuni interventi dei cittadini, in particolare quello dove si faceva riferimento alla nostra città come sede di cultura, lavoro e soprattutto attività commerciali che portano ricchezza a tutti noi. E per finire vorrei fare una puntualizzazione. Quelli che sono i mezzi di soccorso devono avere lo spazio e tutto il tempo necessario per arrivare a destinazione e non muoversi nella lentezza e nell'insicurezza portata da quelli che possono essere o venditori abusivi di alcolici o troppi tavolini che spesso vanno ad tagliare le strade per eliminare i problemi. E quindi vorrei chiudere facendo una semplice riflessione. Dobbiamo garantire lo spazio a quelli che sono i mezzi, per esempio un camion tre assi dei pompieri che può arrivare con la sua scala per accedere a un palazzo in fiamme, oppure semplicemente tra un deore e l'altro lo spazio garantito a un'ambulanza che deve soccorrere una persona che può essere infartata. Grazie.
Grazie consigliere Facchini. Diamo la parola alla consigliera Sorresina.
Buonasera a tutti, buonasera Presidente, la ringrazio. Allora, il parere su cui ci accingiamo a votare oggi è un parere complesso perché le variabili da considerare sono molte, così pure gli attori in gioco. Come politici dobbiamo fare gli interessi del nostro territorio, dei cittadini che vi abitano, analizzando tutte le problematiche che emergono, facendo quindi una valutazione degli aspetti positivi e delle problematiche che si possono aprire, ma anche delle opportunità che si possono creare. Lo stato dell'arte ci dice che il Naviglio Pavese soffre. Molte attività storiche dopo la pedonalizzazione del Naviglio Grande hanno lasciato perché il lavoro è calato. Soffre di mancanza di valorizzazione e riqualificazione e il valore degli immobili è sicuramente cambiato in maniera relativa rispetto all'altro Naviglio. È sicuramente molto meno meta di turismo, ha sicuramente una connotazione artistica minore rispetto al Naviglio Grande, ma qualcosa di utile si può fare promuovendo la rinascita. Sicuramente una valorizzazione e riqualificazione che può avvenire in occasione della pedonalizzazione. Veniamo ai contro possibili, che conosciamo tutti e sono contro su cui si può lavorare. Con la pedonalizzazione si teme che aumenti il degrado, la sporcizia, l'insicurezza, l'inquinamento acustico. Altro timore riguarda la viabilità, anche se in questo caso la chiusura di Ascanio Sforza è solo per i non residenti e quindi verranno mantenute le distanze per far passare i mezzi di soccorso e chi vuole accedere alla propria casa, come la signora intervenuta precedenza, anzi più persone potranno farlo. Avranno la possibilità, appunto con la chiusura di Ascanio Sforza, gli altri cittadini, quindi non residenti, di raggiungere la circonvallazione della 90-91 passando da via Teolier, quindi una strada si chiude e un'altra strada si apre nella stessa direzione. Per cui si presume che questo possa risolvere questa problematica, ma ovviamente lo vorremmo valutare dopo un tempo congruo. Inoltre la pedonalizzazione estiva non sembra aver creato problemi in tal senso, ma sappiamo che comunque diciamo, può essere considerata relativa e vorremmo appunto vedere questa sperimentazione a cosa porta. Come politici abbiamo anche il compito non solo di valutare i pro e contro, ma anche di avere una visione meno di breve termine e più strategica. Dobbiamo pensare al futuro dei nostri quartieri, far rinascere un Naviglio che è stata espressione culturale e storica dell'anima dei milanesi e come tale va valorizzato. Come Forza Italia abbiamo parere positivo, condizionato. La motivazione è in primis ottenere una riqualificazione e valorizzazione del Naviglio Pavese che lo faccia tornare di interesse per la cittadinanza, ma anche più vivibile per i residenti e che ponga le premesse per far tornare attività commerciali, magari più ristoranti, meno pub e se possibile botteghe artigiane e gallerie. Per questo però condizioniamo il parere a tre punti importanti evidenziati in delibera. Primo fra tutti una valorizzazione e riqualificazione effettiva del Naviglio Pavese da parte dell'amministrazione comunale con un progetto che si richiede di anticipare al municipio. Una presa in carico da parte dell'amministrazione comunale delle problematiche che possono nascere promuovendo noi stessi e pretendendo ordinanze specifiche in tema di degrado, sicurezza, inquinamento acustico, limitazione vendita di alcolici, eccetera, e anche bagni pubblici eventualmente come proposto da un cittadino. Una sperimentazione di un anno volta a verificare il rispetto delle due condizioni precedenti e valutare eventuali altri aspetti che possano emergere. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Sorgina. Diamo la parola al consigliere Palmisano Massimo.
Sì, grazie Presidente. Buonasera a tutti. Allora, noi non siamo contrari all'impostazione di apertura di penalizzazioni, esprimiamo però una serie di perplessità. È certamente da considerare positivo un provvedimento che libera un'area, seppure circoscritta dal traffico veicolare, e la restituisce e mette a disposizione dei cittadini come isola di maggior benessere, ancor più se l'area ha tra l'altro valore storico, simbolico e paesaggistico come questo in questione. È positivo che risulti come spazio a disposizione dell'istituzione locale perché possa pensarla come luogo per lo svolgimento di iniziative e ricreative o culturali. È un auspicio anche nostro quello che possa accadere in maniera più possibile diffusa in tutto il territorio cittadino, per come intendiamo noi debba essere lo sviluppo della mobilità e il modo di vivere e interpretare gli spazi urbani. Ma a nostro modo di vedere questo dovrebbe accadere dopo averne creato le condizioni. Il timore è proprio che in questo caso specifico non ci siano le condizioni per diversi aspetti, circa solo a titolo esemplificativo quello che riguarda la mobilità. Per esempio, crediamo che sia sotto gli occhi di tutti che una efficace azione di decongestionamento della città dipende da provvedimenti strutturali di più ampio respiro, al momento ancora troppo timidi secondo noi, che riduca drasticamente il numero di quelle 600.000 o più auto che entrano a Milano dall'Interland quotidianamente, e che quindi un provvedimento di chiusura di una via rischi di non contribuire neanche in minima parte alla risoluzione di questo problema enorme, ma solamente a spostarlo. Posto che il provvedimento in questione di pedonalizzazione sia stato presentato anche come finalizzato alla deterrenza rispetto all'utilizzo del mezzo privato. Ma le altre condizioni che mancano, le abbiamo sentite nei racconti e nelle legittime lamentele dei numerosi residenti. Nei loro racconti sta il fatto che il problema per grossa parte sia riconducibile a una questione di ordine pubblico e di rispetto delle regole. da parte di chi frequenta e lavora nell'area, avventori ed esercenti, problemi di parcheggio selvaggio, disordini, schiamazzi, vendite abusive di alcolici, sono problemi mai risolti. Il brutto esempio di come potenzialmente potrebbe diventare sempre di più anche a Scanio Sforza, purtroppo questa amministrazione ancora lo mantiene intatto nelle altre sponde dei Lavigli e in Darsena. Difficile non tenere conto di quanto dicono i residenti. Certamente valorizzare pedonalizzando, creando aree di garanzia per l'utenza debole della strada, facendo sì che si possa godere del valore paesaggistico e della piacevolezza di una serena passeggiata lungo i nostri storici corsi d'acqua è un obiettivo a cui tendere. Ma le condizioni di oggi, siamo proprio certi che invece di restituire ai cittadini i propri spazi non li stia regalando a un'invadente attività commerciale e a un disordinato e violento utilizzo ricreativo. Queste sono una serie di perplessità che ci inducono ad astenerci, solo perché c'è questa, diciamo così, un'apertura nei confronti della premessa della delibera secondo la quale dovremo monitorare e chiedere all'amministrazione comunale garanzie sulla risoluzione di questi problemi a contorno. Grazie.
Grazie consigliere Palmisano. Diamo la parola alla consigliera Gerosa.
Grazie Presidente. Allora, su questa decisione abbiamo avuto modo di riflettere a lungo, abbiamo avuto modo di parlare con l'assessore in una precedente commissione in cui erano presenti anche molti dei cittadini che oggi sono qua a ripetere, a rappresentare questa situazione. L'assessore ha motivato la scelta che induce l'amministrazione a prendere il provvedimento di rendere l'isola pedonale la via a Scanio Sforza. L'ha motivato anche in una visione complessiva dell'area della Darsena, in cui c'è una concentrazione fortissima di cittadini, soprattutto nelle ore serali, su Naviglio Grande, mentre su Naviglio Pavese la situazione è molto differente, non solo nelle ore diurne in cui praticamente è un deserto la via, ci sono tutti i bar chiusi, tutti gli spazi chiusi, ma anche nelle ore serali c'è una grossa differenza rispetto all'altro Naviglio. Quindi il pensiero dell'assessore è anche quello che allargando lo spazio in cui i cittadini e i visitatori serali di quest'area si possono frequentare i locali, renderebbe meno congestionata l'area del Naviglio Grande. È un parere che può essere condiviso come non può essere condiviso. Comunque,
e per favore, vorrei che continuasse in maniera corretta questo consiglio. Grazie.
Comunque ha una sua logica e una visione un po' più ampia. Noi conosciamo bene la situazione e i problemi che i cittadini che vivono nell'area in via Scanio Sforza, nell'area della Darsena e nelle vie attinenti. Io stesso abito in Corso San Gottardo da quando sono nata e so bene come è cambiato nel corso degli anni, e sono tanti, l'aspetto e la frequentazione di questa area. Quindi so bene quali disagi i cittadini debbano, in quali disagi i cittadini incorrono per un processo che fino ad ora non è stato ancora governato adeguatamente. E noi come municipio su questo più volte, sia nella precedente consigliatura che in questa, abbiamo riflettuto, abbiamo ascoltato, abbiamo fatto presente ai nostri assessori quali sono i problemi, alla polizia locale, e sono stati presi tanti provvedimenti. Sappiamo che su questo non dobbiamo mollare, che dobbiamo continuare a pretendere che le regole vengano rispettate, perché le regole ci sono, il problema è che non vengono fatte rispettare. E anche all'assessore nella settimana scorsa, quando è venuto a parlare di questa decisione, abbiamo fatto presente quanto noi su questo punto siamo fermi. D'altra parte sappiamo bene che la via, come ha già detto anche la consigliera forse precedentemente, la via Scanio Sforza da anni soffre di questa, diciamo mancanza di cura. Moltissimi locali sono chiusi, sono stati chiusi, e mi stupisco che forze politiche che fino ad oggi difendevano i commercianti d'improvviso invece hanno cambiato, hanno voltato la faccia ai commercianti. Forse hanno visto che in questo momento è più, porta più voti cavalcare la tigre dello scontento dei cittadini. A questo proposito faccio una parentesi: in questi giorni il Corso San Gottardo e le vie adiacenti sono state tappezzate all'interno dei condomini, nelle scale, sono andate persone a parlare con le persone di volantini che sono veramente irrispettosi della verità, contengono delle informazioni false e tendenziose, senza avere neanche il coraggio di mettere una propria firma sotto il volantino. Chiudo la parentesi. Questo non è fare informazione e non è stare dalla parte dei cittadini. Ai cittadini mi hanno dato informazioni corrette, corrette, non paventare situazioni, come ha detto qualche consigliere, terribili, che non sono proprio addirittura tragiche.
Per favore.
Non rispondo, comunque se
grazie,
vuole poi in separata sede gli faccio vedere quali sono le falsità contenute in questi volantini, che ho trovato persino davanti alla mia porta in Corso San Gottardo. Allora, comunque, chiudo la parentesi. Questo municipio qualche mese fa ha accolto con grande favore un progetto presentato dai cittadini per la riqualificazione di via Scanio Sforza. Abbiamo dato il nostro appoggio, abbiamo espresso il nostro parere favorevole. Adesso anche forze che adesso paiono contrarie alla riqualificazione di via Scanio Sforza, questo progetto l'avevano visto molto favorevolmente, adesso se lo sono dimenticato. Che cosa aggiungo? Aggiungo che la delibera che è stata presentata dal Presidente Riccò contiene un parere favorevole, però con delle osservazioni molto vincolanti. La pedonalizzazione deve essere considerata sperimentazione, insisto, sperimentazione. L'atto definitivo deve essere conseguente a una valutazione successiva da effettuare presso il municipio, e noi su questo punteremo e saremo fermi nel valutare questa situazione. L'elaborazione di un progetto di riqualificazione del tratto entro 4 mesi, se non ci sarà questo, noi torneremo a rivalutare anche un parere dato favorevolmente. La definizione è di un piano di interventi, quindi un affrontare in maniera decisa e continua le problematiche sulla sicurezza, il degrado e tutti gli aspetti negativi che giustamente i cittadini hanno ragione, è la situazione così come è, molte volte è invivibile, quasi sempre è invivibile, ma io lo so bene. Però a questo proposito io chiedo un emendamento a questa delibera, la quale dice di esprimere parere favorevole con le conseguenti osservazioni in caso di parere favorevole, cioè quindi parere favorevole con le seguenti osservazioni. Chiedo che la frase con le seguenti osservazioni venga trasformata con i seguenti vincoli, cioè questi provvedimenti che sono elencati sotto devono essere vincolanti, non devono essere delle osservazioni. Vabbè, noi però diamo parere favorevole a condizione che potremmo esprimere questa cosa. Io propongo, sarà il Presidente Riccò chiedo al Presidente Riccò se è d'accordo nell'accettare o no questo emendamento. Per quanto riguarda il partito democratico che io rappresento, quindi a queste condizioni il parere sarà favorevole. Grazie.
Grazie consigliera Gerosa. Diamo la parola alla consigliera Perazzi.
Diamo la parola al consigliere Verri perché non funziona. Puoi schiacciare il pulsante, grazie.
Ok, buonasera. Intanto volevo ringraziare tutti i cittadini di cui ricordiamo noi siamo dipendenti perché ci pagano loro, quindi ci vorrebbe un po' di rispetto e umiltà. Io ho visto nell'ultima commissione tantissimi cittadini, tantissime persone e la stragrande maggioranza che voleva che non si facesse questa pedonalizzazione. Il nostro voto non è strumentale, gradirei delle scuse, perché il nostro voto è mosso da due constatazioni: che i locali ci sono e funzionano e la sera hanno tutto lo spazio che vogliono. Il secondo tema è la sperimentazione. Noi la sperimentazione ce l'abbiamo dall'altro lato del Naviglio, nel municipio 6, dove le persone sono ostaggio della loro casa, dove non passano i mezzi di soccorso, dove la riqualificazione è fatta a parole, perché ci sono i venditori abusivi, perché non possono arrivare le persone nella loro casa, perché il fatto che l'unico mezzo in cui si può tenere un appartamento lì è fare affitti turistici, quindi di fatto un luogo che diventa senza identità. Se questa è la visione, una visione che ha la sinistra, per cui questa visione di mobilità sostenibile, che in realtà è solo una visione che non viene supportata da niente di concreto. A me piacerebbe tantissimo se ci fossero delle auto elettriche che prendono gli anziani e li portano dove vogliono e non ci sia inquinamento, ma ciò non è possibile alla luce di un lavoro fatto in questo modo, buttando a caso delle isole pedonali senza dare una reale risposta alle esigenze di tutti. Io credo che le attività commerciali diurne non siano tutelate, i residenti non siano tutelati a fronte di un Naviglio che di notte è deserto, d'inverno, è solo frequentato d'estate e sicuramente si può fare altre iniziative per portare le persone lì senza distruggere la vita e la libertà dei residenti. E ultima cosa, vorrei invitare i colleghi dei 5 Stelle, dato quello che hanno detto, di votare anche loro a favore. Vi inviterei a riflettere su questo. A favore del nostro punto di vista. Grazie.
Grazie consigliera Perazzi. Diamo la parola alla consigliera Audia.
Grazie Presidente. Intanto io a nome del mio gruppo, il gruppo Milano Progressista, annuncio già da adesso il voto favorevole alla pedonalizzazione di Ascanio Sforza con il correttivo proposto come emendamento dalla consigliera Gerosa con la quale avevamo concordato appunto questo emendamento. E ribadisco, il voto favorevole nasce soprattutto dal fatto che crediamo nel fatto che possa trattarsi di una sperimentazione, crediamo nel fatto che il municipio possa dire la sua e quindi pretendere che da qui a qualche tempo si faccia un resoconto della pedonalizzazione ed eventualmente decidere se tornare sulla decisione e valutare anche quali azioni, quali correttivi sono stati attuati per procedere a una immediata riqualificazione della via Ascanio Sforza, che può passare anche per la pedonalizzazione. Grazie.
Grazie consigliera Audia. Diamo la parola al consigliere Verri.
Grazie Presidente. Non sono ovviamente concorde nel parere lasciato agli uffici, perché continuo a rimanere della mia idea. Sicuramente abbiamo perso l'occasione di porci su un piano paritario con l'assessore se avessimo applicato l'articolo 18 con cui concordare l'istituzione di nuove aree pedonali del ZTL, ma vedo che si preferisce subire passivamente i provvedimenti dell'assessore Granelli così come imposti dall'amministrazione centrale. Noi siamo stati sempre favorevoli alla pedonalizzazione estiva serale, giusto per favorire quell'attività di ristorazione dei presenti. E se anche oggi fosse proposto questo tipo di sperimentazione limitata al periodo estivo e serale, avremmo detto di sì come sempre. Qua invece si sta realizzando il disegno vero sulla mobilità cittadina che questa giunta del centro-sinistra, la giunta Sala, vuole imporci, soprattutto a danno del nostro municipio, e pare che non ce ne vogliamo accorgere. Questa ossessione per le periferie che viene tanto sventolata, di fatto si crea attraverso le fratture, cioè togliamo la possibilità ai liberi cittadini di circolare come intendono circolare, con la bici, con l'auto elettrica, con lo scooter, ma anche con quella benedetta automobile,
perché sembra un reato poter circolare in automobile sotto questa giunta, e tutto questo porta in questa direzione, vedi Letz e vedi tutti gli altri provvedimenti che sono allo studio. Quindi questo è il vero disegno, e lo stiamo, con i voti favorevoli a questa posizione, realizzando, quindi prendiamo atto di questo. Gli studi AMAT sono parziali, non tengono conto delle conseguenze anche di chiusura di altre vie, quindi sono studi che lasciano assolutamente il tempo che trovano. Prepariamoci a vedere un corso San Gottardo dove si riverserà la viabilità interclusa di Ascanio Sforza con code notevoli, anche perché lì su San Gottardo passano i mezzi pubblici, passa un tram e si sa bene quando c'è un tram con veicoli maggiori rispetto al carico normale cosa succede. Ecco, detto questo, il nostro è un voto assolutamente contrario alla penalizzazione. Sul rilievo del fatto che non troviamo i commercianti, rimetto a chi ovviamente ha proposto questa osservazione, invitandola a guardare al loro interno come e dove e forse racimolare consensi, e non devono insegnare nulla a noi in questo momento, quantomeno. Ecco, solo un appello ai colleghi di maggioranza. Che appunto ritiene che questa penalizzazione sia favorevole a seconda l'intento della giunta di sinistra, e un voto favorevole dei nostri colleghi ovviamente ci imporrà di riconsiderare poi anche i rapporti interni. Finisco citando solo il regolamento dei municipi nuovamente. Articolo 2. I municipi nell'ambito dell'unitarietà del Comune di Milano rappresentano le rispettive comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo. Io non penso che questa sera stiamo facendo questo. Grazie.
Grazie consigliere Verri. Diamo la parola al consigliere Campagnano.
Grazie presidente. Io non sono affatto un amante della logica auto uguale demonio, o di quella beata logica che dice: se andiamo tutti piano siamo tutti più felici. Se questa è la logica sottesa a questo provvedimento, farei bene a respingerlo. Però qui stiamo affrontando un atto amministrativo relativo a una via significativa, una zona significativa, che non è una via di scorrimento. Ho avuto il piacere di sentire l'altra sera l'assessore Granelli che plaudiva a un intervento che diceva che la via Ferrari è troppo larga e si va troppo veloci, bisognerebbe andare più piano. Una cosa è la via Ferrari, che è una via di scorrimento, un'altra cosa è la via Ascanio Sforza. A noi tutti piacerebbe avere delle enclave cittadine nelle quali poter passeggiare tranquillamente con le panchine, stare in compagnia a qualsiasi età, per cui se riusciamo a creare zone di questo genere facciamo bene la città, non contro le auto, ma perché è possibile valorizzare delle zone di questo genere. Io stesso abito in una zona dove c'è il limite orario 30 all'ora con tanto di rallentatori, e quando sento particolari. Sappiamo bene che il provvedimento crea potenzialmente gravi disagi, ne abbiamo sentiti di tutti i colori, e in effetti li sappiamo, ma la posizione di questo municipio è appunto quella di un parere favorevole vincolato. Ora, non credo affatto che fare una battaglia frontale nei confronti di un'amministrazione centrale che persegue una certa via sia utile. Dire no vuol dire impedire il colloquio con chi alla fine decide, perché sappiamo bene che il nostro vincolo non sarà determinante, ma noi ci conserviamo la possibilità di continuare a interloquire. E io vorrei sapere, da qui a 4 mesi, da qui a 1 anno, secondo i termini che ci daremo, chi sarà qui ancora sul pezzo a discutere delle verifiche effettuate nel tempo, perché protestare e dire sempre no è solamente un modo per cercare consenso senza essere capaci di una proposta operativa. Perciò Milano Popolare vota sì nella forma vincolata proposta dal Presidente, e basta così. Grazie.
Grazie consigliere Campagnano, diamo la parola al consigliere Iacovella.
Grazie presidente. Allora, io ho ascoltato con molta attenzione gli interventi che sono stati in questa occasione e nella precedente occasione di incontro con l'assessore, e devo dire che ho ascoltato anche tante motivazioni che ponevano problemi abbastanza consistenti e rilevanti, e quindi l'idea che mi sono fatto è che l'espressione di voto su questo argomento non è un'espressione di voto semplice, perché vorrei capire che quella serie di problemi, soprattutto di quella signora che è intervenuto all'inizio, dice come un'attività non soltanto dei residenti, ma come un'attività eccelsa che impiega 14 ragazzi, preoccupazioni nel caso appunto dovesse passare un'idea non ragionata della ZTL in San Cortardo, mi sembrano appunto ragionamenti che vanno ascoltati, e sono anche convinto che questa materia era una materia che molto probabilmente doveva procedere con tempi di discussione e di maturazione un po' più lunghi, e quindi questa è una critica che io mi sento di accogliere, perché appunto se no altrimenti la sensazione che si dà è quella che si vuole intervenire in una fase preferiale per arrivare ad una conclusione già determinata e già accettata. Quindi la sfida è di tutti, perché è evidente che anche un voto favorevole è condizionato a quella serie di presupposti e di vincoli che vanno tutti rivendicati e monitorati nel corso delle prossime settimane, per far sì, per vedere se alcuni di quei dati che sono stati rilevati in questa occasione possono essere corretti. Quindi questo è l'elemento che vorrevo mettere in evidenza. Però io, che conosco bene il presidente Verri, tutte le volte che si parla di mobilità, la sua ossessione è proprio l'ossessione legata appunto all'utilizzo non del mezzo di trasporto pubblico ma dell'auto, e i problemi annessi a questa sua ossessione. Sentendo alcuni ragionamenti sembra quasi che noi veniamo da un Eden su questi temi del trasporto pubblico. Come si fa a non vedere cosa è cambiato nella mobilità nel corso degli ultimi 6-7 anni su una mobilità sostenibile? Ci sono cose certo che devono essere migliorate, ma se si fa un raffronto su i tassi di inquinamento, sull'ingresso di auto che devono essere ancora abbattute diminuire e renderci più vicini alle città europee, questi sono dati incontrovertibili. Si cita l'AMAT, ma lo si deve citare davvero con cognizione di causa, perché noi abbiamo discusso il piano del trasporto pubblico, e lì ci sono alcuni dati che sono di forte controtendenza. Quindi ho voluto introdurre questi elementi perché è evidente che ci possono essere criticità, e queste criticità ci sono, devono essere affrontate limitando disagi, ma disegnare una Milano che è completamente peggiorata rispetto a 7 anni fa, questo non è assolutamente vero, e non ce lo dicono le statistiche ma un comune cittadino. Grazie.
E per favore vi richiedo di continuare ad avere un comportamento corretto. Grazie. Diamo la parola al consigliere Camardo.
Sì, buonasera Presidente. Allora, io sono stupito dal modo in cui è stata affrontata tutta la questione. Io non sono una persona molto loquace e in questa legislatura sono intervenuto molto raramente, questa sarà forse la seconda o terza volta. Ma la modalità in cui è stata affrontata la tematica dalle commissioni, dal Consiglio di oggi, dal livello di alcuni interventi di alcuni consiglieri di oggi, di questa sera, è stato davvero, davvero basso. Questa qualità del cercare poi di accaparrarsi qualche voto in più solo grazie a qualche intervento contro, andare contro una negatività nel confronto di alcune tematiche solo per andare pro ad alcuni cittadini è davvero imbarazzante. Io sono contro questa modalità di affrontare le tematiche e soprattutto la serietà in cui dovrebbe essere svolto la nostra mansione. Ricordo che non sempre il popolo, la popolazione sceglie bene, Barabba Gesù, mi piace citarlo, e le minacce poi a me personalmente non intimoriscono, anzi le rispedisco al mittente. Io sono favorevole alla penalizzazione.
Grazie consigliere Camardo. Diamo la parola al presidente Bramati.
Grazie Presidente. Io innanzitutto volevo ringraziare tutti i cittadini per il contributo che è stato dato in questo periodo. Devo dire il contributo tutto. Perché poi qualche cittadino ha lanciato anche un'iniziativa in cui mi ha intasato la mail di indicazioni, tra cui quelle meno note anche favorevoli. Con alcune annotazioni anche per dire che i contributi più sono espressi dentro un percorso democratico e più aiutano tutti noi anche a scelte difficili come questa. Per citare un esempio, io ho ricevuto, come è stato detto dall'amministratore di un condominio, una lettera in cui manifestava la contrarietà di tutto quel condominio molto ampio e qualche ora dopo mi è arrivata la mail di un condomino rappresentante una scala con 12 famiglie che mi diceva che erano tutti favorevoli. Dico questo perché è evidente che la complessità della scelta debba tener conto di più del maggior numero di fattori in campo. Io voglio fare una ripresa di alcune osservazioni che sono state fatte da una parte e dall'altra. Vi prego di avere rispetto dell'istituzione e di ciascun collega. Io ho affermazioni del tipo che qui si vota per accaparrarsi dei voti, la ritengo indegna, perché qua ciascuno rappresenta dentro il proprio percorso politico di appartenenza, rappresenta una modalità e una visione che esprime nella totale libertà in un percorso democratico. Per cui, come è evidente, questa scelta ha tutte le sue complessità, per cui ciascuno nella capacità di valutazione che ha messo in campo esprimerà un voto che io ritengo essere il più consapevole possibile. Detto questo, io dichiaro il mio favore a questo provvedimento. Lo dichiaro nell'ottica non tanto di assecondare un'amministrazione che oggettivamente ha dei colori politici diversi da quelli con cui io sono stato eletto, e su una visione complessiva che molto spesso in questi due anni, e credo non mancheremo nel futuro, abbiamo anche contestato. Però qui stiamo parlando di un intervento caratterizzato in un certo ambito e con una certa prospettiva. Io ritengo che la grande sfida che ci accoglie è da dopo il voto, quello che sia. Io non so come io accoglierò il voto, comunque si esprimerà favorevole, perché la delibera, per chiarezza di tutti, non ha scritto che è una delibera favorevole condizionata. La delibera c'è scritto favorevole o non favorevole. Il voto di questa sera esprimerà il favore della delibera, con se favorevole con le condizioni che sono state più volte citate, su cui mi permetto di proporre un ulteriore emendamento che credo sia una dimenticanza, perché se no ci prendiamo in giro. La sperimentazione deve essere indicata nei suoi tempi. Io avevo chiesto che fosse di un anno, che non è in delibera, per cui sperimentazione di un anno, per cui appunto se poi viene accolto l'emendamento lo formalizzo per iscritto. Dentro quel percorso che ritengo essere la sfida che ci accoglie da qui in avanti, cioè di essere molto vigili, molto pressanti, affinché dentro un progetto che, almeno per quanto mi riguarda, non ha un problema di valorizzare categorie o ambiti o questioni particolari o pensieri reconditi su favoritismi a qualcuno, ma che ha come obiettivo principale quello di poter riqualificare un ambito dove oggettivamente è stato esposto tutto quello che abbiamo sentito, permettendoci dentro questa indicazione di ampliare, perché il tema della sicurezza, del degrado e quant'altro, seppur da un certo punto di vista condizionato negli ambiti territoriali che non sono proprio del municipio 5, ma tra il municipio 6 e il municipio 1, per gli altri aspetti che sono stati considerati, sarà sicuramente anche una modalità per cui più insistentemente chiedere e fare in modo che le regole che ci sono vengano rispettate, e soprattutto che tutti gli accorgimenti che nell'ambito della sperimentazione dovessero evidenziarsi su quel tratto specifico di Ascanio Sforza si possono mettere in campo per rendere quell'ambito lì, dentro tutta la sua potenzialità e vivibilità, sia durante il giorno come possibile possibilità di essere usufruito dai cittadini tutti, e poi per tutto lo sviluppo che anche commercialmente non solo può avere. Grazie.
Grazie Presidente Baramati. Diamo la parola al Presidente Ricco.
Grazie Presidente. Per quanto riguarda i vari interventi, ritengo che effettivamente la vera sfida sarà interloquire con la pubblica amministrazione, centrale, proprio per far valere ciò che noi indichiamo nella nostra delibera. Perché al di là di un parere che può essere favorevole o sfavorevole, ritengo che tutti abbiano a cuore la riqualificazione, che è poi quello che, per quanto mi riguarda e per quanto insomma anche i consiglieri che sono presenti con me anche dalla scorsa legislatura sanno, ho cercato di portare avanti in termini di riqualificazione di quell'area, perché il tema vero è la riqualificazione per quanto mi riguarda. Quindi far valere questi punti indicati nella nostra delibera sarà veramente il nostro traguardo. perché chiaramente non si può parlare di pedonalizzazione senza un vero cambiamento di una area della città che comunque rappresenta sicuramente un nostro patrimonio culturale, ma oltre ad essere un nostro patrimonio culturale è una zona vissuta e quindi come zona vissuta ha la necessità di subire una riqualificazione che non avviene ormai da parecchio tempo. Voglio rassicurare il consigliere Facchini per quanto riguarda le problematiche delle misure dello scarto stradale per quanto riguarda i mezzi di soccorso. Qualsiasi proposta di riqualificazione dell'amministrazione centrale deve avere per legge chiaramente la giusta dimensione e dimensionamento per i passaggi di mezzi di soccorso, quindi se arriverà appunto un progetto di riqualificazione non sarà possibile che non siano previsti dei dimensionamenti per quanto riguarda i mezzi di soccorso. Per quanto riguarda i due emendamenti presentati, ritengo di accoglierli. Il primo presentato dalla consigliera Gerosa per quanto riguarda il termine i seguenti vincoli, perché sicuramente dà forza a una delibera che rappresenta una presa di posizione del municipio riguardo sia una sia una penalizzazione, ma legata appunto a riqualificazione vera e propria. E ovviamente anche riguardo all'emendamento del presidente Bramati che corregge appunto il punto della sperimentazione dove va inserito di un anno e sulla delibera non è presente. Giusto a beneficio anche del pubblico, ricordo che questa votazione in questo momento tratterà la pedonalizzazione di Ascanio Sforza e poi a seguire verrà trattato il punto successivo che sarà ZTL di San Gottardo. Grazie.
Grazie consigliere Ricò. Allora, accettati gli emendamenti, anche se il parere poi non sarà vincolante e noi ci scriviamo che è vincolante, però vorremmo adesso passare alla votazione della delibera. Quindi possiamo aprire la votazione. Tutti hanno votato? Evidentemente non intendono votare, consigliere Facchini, è una libertà questa. Mi spiace, non tocca a lei fare. Ognuno decide. E allora, consigliere D'Angelo, per favore, siccome fa parte degli scrutatori, allora nominiamo il consigliere Campagnano scrutatore al posto del consigliere D'Angelo. E chiudiamo la votazione. Allora, votanti 23, favorevoli 15, contrari 6, astenuti 2, la delibera è approvata. Passiamo al punto 6 dell'ordine del giorno, che è il parere per la ZTL di Corso San Gottardo. Diamo la parola al presidente Ricò.
Grazie presidente. Riguardo alla ZTL di Corso San Gottardo, la commissione nella seduta del 14 ha affrontato il tema l'assessore ha indicato una possibilità di ZTL in seguito noi avevamo fatto l'indicazione della sperimentazione di un anno e l'assessore ha indicato la possibilità della ZTL come mitigazione a livello viabilistico. Su questo tema la Commissione generalmente si è espressa con interventi in maniera sfavorevole, ma appunto diciamo che nella delibera, appunto, come indicato dal Presidente Bramati, poi si appunto lascerà al Consiglio, non ci sarà un'indicazione specifica, ma appunto di esprimere parere favorevole o sfavorevole, e appunto sarà rimesso al Consiglio. Grazie.
Grazie consigliere Rico. Diamo la parola alla consigliera Gerosa.
Grazie Presidente. Allora, giustamente le due delibere sono state scisse in due pareri differenti, perché le situazioni sono, è vero, nello stesso comparto, ma sono diverse. È chiaro che chiudendo via Scagno Sforza, Corso San Gottardo rimane un percorso viabilistico di grosso scorrimento che da verso sud, sia da coloro che vanno in via Chiesa Rossa, sia quelli che prendono poi da Piazza Maggi l'autostrada verso Genova. Quindi in più è una via che per la sua storica proprio caratteristica ha edifici con laboratori, con artigiani, ci sono negozi che già negli ultimi anni hanno sofferto sia per la chiusura che è stata imposta quando ci sono stati i lavori di Expo, sia per la crisi economica di questi ultimi 10 anni. Quindi la chiusura di Corso San Gottardo comporterebbe sicuramente un danno per le attività delle persone che lavorano e modificherebbe in gran parte proprio le caratteristiche di questa strada. Teniamo presente anche, non è direttamente collegato, però forse si rifaceva più a quello che abbiamo prima, che anche la decisione dell'assessore di permettere lo scorrimento da Viale Beatrice d'Este a Via Giulieco, la svolta a sinistra, incanalando il traffico in uscita verso Via Castelbarco, non sarebbe positivo, perché già la via Tullier è una via molto stretta e il tratto di via Tullier proprio da Castelbarco fino, diciamo, a Naviglio Pavese già adesso è molto critico, è uno dei tratti della circonvallazione più trafficati. E lo stesso il percorso da Piazza Cantore verso il ponte di Via Valenza è, come ci ha anche mostrato un cittadino, un tratto di traffico molto, molto, molto denso. Quindi chiudere Corso San Gottardo renderebbe ancora più critica la situazione nelle vie adiacenti e sulla circonvallazione di Viale Tibaldi. Per questi motivi la nostra posizione è contrarietà alla proposta di chiudere Corso San Gottardo. Esprimo anche come dichiarazione di voto del gruppo PD. Grazie.
Grazie consigliera Gerosa. Diamo la parola alla consigliera Perrone.
Grazie Presidente. Ho anticipato già nell'intervento di prima quali sarebbero le problematiche, a mio avviso, che si andrebbero a creare sul traffico nel momento in cui si andasse a creare la ZTL in corso San Gottardo, tenendo in considerazione, a parte quelle che sono le problematiche di traffico che qualcuno pensa di risolverle con la diminuzione delle auto, cosa improbabile quantomeno nell'immediato, quello che noi dobbiamo tenere in considerazione sono tutte le attività commerciali che insistono su quella via, che sarebbero penalizzate e, come dicevo prima, in alcuni casi sarebbero costrette a chiudere perché i clienti non potrebbero più accedervi. Quindi anche in questo caso io confermo la mia contrarietà E approfitto di questo intervento per rimandare al mittente che accusa di votare in base a quelle che sono le espressioni dei cittadini. Voglio ricordare a tutti che noi qua siamo chiamati a esprimere quella che è la volontà dei cittadini, siamo stati eletti per esprimere la volontà dei cittadini, e sarebbe troppo facile decidere cosa votare leggendo due carte e non alzare il sedere dalla poltrona per andare a ascoltare quello che vogliono i cittadini, perché è facile votare con volantini, per quanto mi riguarda, con il mio nome e il numero di telefono. Scusate, rispondo perché sono stata interrotta. Quindi queste affermazioni le fa solamente chi è abituato a non andare in mezzo alla gente, a non ascoltare quelle che sono le esigenze dei cittadini. Perché personalmente io questo ruolo lo rivesto per passione e non per interessi personali, e quando non sarò più seduta su questa poltrona sarò lì a combattere contro le ingiustizie che qualsiasi amministrazione vorrà fare nei confronti dei cittadini.
Grazie consigliera Perrone, diamo la parola al consigliere Serini.
Grazie presidente. Io sono, lo sapete tutti, forse il pubblico no, io sono un povero medico. Mi è stato spiegato, a fisiologia si fa il secondo anno, che quando un'arteria è ostruita bisogna dilatarla. C'è qualcuno che ci ha vinto il Nobel per aver infilato un palloncino per dilatare un'arteria. Ora, abbiamo deciso di chiudere una via che è a Scagno Sforza, i miei complimenti, certo io non sono d'accordo. Adesso questa delibera vorrebbe restringere, se non chiudere, l'arteria, la via che c'è a fianco. A me sembra surreale, io mi domando chi sano di mente possa avere proposto una cosa del genere. Perché per pensare che sia un intervento di mitigazione alla riduzione del traffico, semplicemente sposta la quantità di traffico che prima c'era in una strada, in un'arteria, la riduce ancora quell'arteria e quell'altra strada, e quell'arteria o quella strada a fianco scoppierà e a qualcuno verrà un ictus, probabilmente a quelli che saranno in macchina 3 ore a percorrere la terza strada che è rimasta libera. Detto in altri termini, mi sembra che siamo come quando ci sono le fontanelle per terra, no? Quando eravamo bambini che si schiacciavano i tre buchini, no? Allora ne si chiudeva una e si alzavano gli schizzetti dell'acqua, ne si chiudevano due e lo schizzetto dell'acqua andava fino al cielo. Il concetto è il medesimo, sarebbe come pensare di curare l'ipertensione, ossia il traffico, togliendo i globuli rossi all'interno dei vasi, ossia le macchine. Scusate, torno a ripetere. Io sono un povero medico, mi sembra che il parallelismo regga e mi sembra che in realtà, essendo dei fluidi e il traffico essendo paragonato dei fluidi, sicuramente regga. Per cui, nella mia modestia e rappresentando Fratelli d'Italia, dirò assolutamente no anche a questa idea.
Grazie. Grazie consigliere Serini. Diamo la parola alla consigliera Soresina. No. Guardate che non siamo a teatro, per favore, siamo in un consiglio.
Scusate, grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda questo parere, a differenza del parere precedente che aveva contenuti completamente diversi, siamo contrari. Contenuti completamente diversi, il discorso della viabilità di via Fedro, di via Teulier, in realtà poi l'assessore ha detto che sarà vincolato al discorso della pedonalizzazione, per cui riallacciandomi al discorso dei fluidi per quanto riguarda la pedonalizzazione, una via viene chiusa e una via viene data la possibilità di passare. Per quanto riguarda lo ZTL, in realtà invece quello che sostiene il consigliere Serini mi trova d'accordo, perché vengono tolte troppe possibilità appunto accedere alle vie verso sud, creando degli ingorghi notevoli. E in particolare vorrei portare alla vostra attenzione anche le seguenti motivazioni. Dunque, innanzitutto lo studio AMAT risulta essere uno studio parziale, sulla base del quale appunto poi alla fine le indicazioni, essendo parziale, non possono neanche essere considerate appunto definitive, poi vedremo anche i limiti delle conclusioni. Innanzitutto perché non si considera l'impatto negativo che c'è adesso sulla circolazione dovuto ai lavori dell'M4, quindi comunque è condizionato in partenza da questo fatto. È stata fatta una rilevazione di 3 giorni che non si capisce con quali criteri siano stati scelti, per cui credo che servano delle rilevazioni molto più diciamo sostanziose, sostanziali per poter trarre delle conclusioni. Poi sono state fatte delle considerazioni solo sul trasporto pubblico, per cui le conclusioni diciamo sono a favore o contrari piuttosto perché viene considerato il trasporto pubblico solamente e non quello privato. Inoltre non viene considerata la possibilità di pedonalizzazione, cui è stato accennato appunto in precedenza, di via Sarfatti. L'altro aspetto è che è stato considerato un ambito ristretto, appunto limitatamente alle vie diciamo del quartiere, ma in realtà una decisione del genere avrebbe un impatto anche appunto su tutta la circolazione, ampliando appunto l'area. E un altro aspetto che non è stato considerato è che comunque lì si andrà a creare appunto, verrà finito il campus degli studenti, per cui ci sarà un ulteriore carico di abitanti con le necessità appunto di mobilità. Relativamente alle conclusioni, allora lo studio è stato fatto con 3 scenari. L'ipotesi migliore prevede un rallentamento del traffico pubblico del 10% e un rallentamento del traffico privato sulla filoviaria del 35%. Le altre ipotesi, lo scenario 1 e 2, erano addirittura 50 e 70%. Inoltre si creerebbero degli ingorghi su vie che hanno già una viabilità molto difficile e oltretutto anche pericolosa, come via Tabacchi, su cui sono stati chiesti dei provvedimenti relativamente alla sicurezza stradale. L'altro aspetto che è già stato citato sono tutte le criticità per i residenti e per i commercianti. Perché ovviamente i commercianti avranno anche dei fornitori che devono recarsi ai loro negozi e ovviamente hanno dei clienti che, se è vero che non parcheggiano lì, però possono parcheggiare nel garage appunto in Corso San Gottardo, per cui diciamo per tutta questa serie di motivi e probabilmente anche per altri motivi che verranno appunto esplicitati, siamo contrari come Forza Italia allo ZTL in San Gottardo. Grazie.
Grazie consigliera Soresina. Diamo la parola al consigliere Galluzzi.
Buonasera colleghi, buonasera ai cittadini presenti in sala. Allora, spesso ci si ritrova a prendere delle decisioni e si scopre nel prendere decisioni di essere necessariamente, per volontà di altri, pro o contro qualcuno. Io muovo sempre le mie intenzioni di voto su delle visioni. Io sono sempre pro o contro qualcosa, un qualcosa che nel mio intimo immagino positivo per la mia zona. Per ora mi occupo della mia zona e quindi io penso sempre al bene della mia zona. Quindi io capisco il clima, ma non penso che nessuno di noi qua muova con un sentimento per portare qualcosa di negativo in zona. Chiaramente le visioni sono diverse. Infatti, proprio perché ci sono visioni diverse, io ho votato favorevole alla chiusura di Ascanio Sforza, alla pedonalizzazione. La chiusura non è esatto, perché poi entreranno solo i residenti. Io ho votato favorevolmente alla pedonalizzazione di Ascanio Sforza perché ho visto una visione del sistema Nerilli, una visione di pedonalizzazione del sistema Nerilli, mentre una visione che nessuno di noi può avere, perché la visione è qualcosa che uno immagina che sarà. Quindi nessuno dei presenti può immaginare che cosa sarà quando tutto il sistema Navigli, con quel gioiello che è la Darsena, sarà riportato. No, ma io ci metto sempre la fa. Io, signori, io mi chiamo Erminio Galluzzi, accetto proprio anche discussioni dopo in privato, non vivo in zona, vado a comprare il pane in San Gottardo, cioè non, potete anche, possiamo anche parlare dopo in privato, non è, cioè credetemi, non è che per forza ci dobbiamo dire qua ora, sono disponibile a un confronto. Quindi ho votato per un sistema, per una visione, cosa che non vedo sulla ZTL di San Gottardo, cioè io non vedo una visione nel chiudere una sola strada, una sola arteria. Potrebbe aver senso chiudere quell'arteria, quella strada, e ora non vorrei accendere gli animi perché ho usato il condizionale, potrebbe aver senso, se ci fosse una visione di chiudere una cerchia ancora più vasta di Milano, che non è solo quella dei bastioni interni, quella della prima cerchia del centro. Allora io potrei ancora fermarmi a ragionare, ma il chiudere una sola via di una zona vitale come è la zona San Gottardo, il corso San Gottardo, che poi fa zona perché porta intorno alla San Gottardo, c'è vita anche nelle vie parallele, alle vie che confluiscono a San Gottardo, per questo lo chiamo sistema San Gottardo. Quindi chiudere il sistema San Gottardo senza una visione allargata, non ha nessun senso logico e non apporta neanche nessun beneficio, perché è una via, quando dico, stavo per dire commerciale, ma non è un commercio legato a quelli che sono i classici negozi di via. Ci sono una serie di micro, le chiamo micro perché magari hanno un paio di vetrine, micro attività che sono anche produttive, cioè ci sono artigiani che producono, hanno bisogno di ricevere le merci, hanno bisogno di spedire le merci. Il sistema San Gottardo dialoga con il sistema Milano, quindi è una via commerciale, una via viva che, ripeto, per la mancanza di una progettualità più vasta trovo illogico chiudere. Dopodiché ovviamente io non so se la signora Valassina è presente in sala, perché vorrei chiedere se ho capito bene i numeri, 500 rotti macchine in un'ora e mezza, ho capito bene? No, ma non sto dicendo torto, ho capito, ok, ho solo chiesto se ho capito bene, ecco, fa un numero come 5 auto al minuto. Ora io ci vivo, io quella zona sono forse stato uno dei pochi che ha visto la conchetta, la chiusa in conchetta funzionario, che in 48 anni l'ho vista due volte. Io quella zona la vivo, 5 auto al minuto, caspita, è veramente tanto. Io forse ho sbagliato io quando frequento quella via a valutare la frequenza di traffico in via Scanio Sforza. Non ho nessun motivo di mettere in dubbio quelli che sono stati i rilevamenti. Quindi a fronte di questi numeri, che do per buoni perché non ho nessun, io non li ho contati, quindi do per buono, trovo che l'apertura della, la creazione dello svincolo a sinistra di Porta Lodovica, che apre un bypass al collega medico, io non ho studiato medicina per carità, però apre un altro bypass alla zona, tempo? Ho sbagliato, sono andato lungo, scusate. Comunque la svolta a sinistra apre un bypass e sicuramente non obbliga, come obbliga ora, chi deve andare in zona sud ad arrivare necessariamente in San Gottardo, perché ora siamo obbligati a arrivare in San Gottardo per andare in zona sud, non c'è nessuna svolta a sinistra, mentre questa svolta a sinistra apre un bypass che ora non c'è. Quindi io voto contrario alla ZTL di San Gottardo per questi motivi. Grazie per l'attenzione e resto disponibile per chi vuole interloquire con me.
Grazie consigliere Galluzzi. Diamo la parola alla consigliera Audia.
Grazie Presidente. Il mio intervento è solo per annunciare il voto contrario del gruppo progressista alla ZTL in Corso San Gottardo. Non fosse altro che per tutelare ancora l'operosa milanesità di questa zona e il valore storico che ancora riveste. Grazie.
Grazie consigliera Audia. Diamo la parola al consigliere Facchini.
Ci tengo a specificare che la mia espressione precedente è relativa a quello che è stato chiesto dai cittadini, come ha giustamente specificato la consigliera Perrone, che sono qui perché noi li dobbiamo rappresentare e quindi ci deve essere una voce che esprima tutti i pareri, così come quella dei commercianti, che non tutti devono essere necessariamente quel tipo di commercianti. Per questo motivo vi ringrazio per essere venuti numerosi, e poi soprattutto vorrei specificare che la sperimentazione sarà un preludio di quello che ci verrà dato prossimamente.
Grazie consigliere Facchini, diamo la parola al consigliere Campagnano.
Rapidissimamente, grazie Presidente, per dire che come Milano Popolare votiamo contro la delibera della ZTL in corso San Gottardo, sostanzialmente per gli stessi motivi per cui che ho detto prima, per cui abbiamo votato sì alla questione di via Ascanio, perché una cosa è una via di scorrimento, una cosa è una realtà che può crescere autonomamente dal grande flusso di traffico. Tant'è che l'impostazione della giunta comunale ha una visione, della giunta comunale nel proporre la ZTL, ed è la visione di espellere le macchine da Milano, cioè è una visione alla quale noi siamo assolutamente contrari, perché deve essere data la possibilità a chi ha bisogno di usare il mezzo che ritiene più utile. Grazie.
Grazie a lei consigliere Campagnano, diamo la parola al presidente Riccò.
Grazie presidente.
Per favore, consiglieri.
Grazie presidente. Sì, riguardo alla proposta di deliberazione in oggetto, sicuramente mi allineo e accodo a quanto detto dalla maggioranza degli interventi e quanto già dichiarato io stesso più volte in passato, non vedendo una visione strategica nella chiusura di Corso San Gottardo e soprattutto non essendoci nemmeno una progettualità, ma appunto citandola soltanto come opzione di chiusura, proprio per questo anche io mi ero posto sulla delibera con parere sfavorevole. E niente, quindi a posto, grazie.
Grazie Presidente Riccò. Allora possiamo aprire la votazione sulla delibera sulla ZTL di Corso San Gottardo. Tutti hanno votato, possiamo chiudere la votazione. Presenti 26, favorevoli 0, contrari 24, astenuti 2. La delibera è respinta. Passiamo ora al punto 7 dell'ordine del giorno. Consigliere Serini, lei mi deve solo comunicare ufficialmente il suo impegno lavorativo. Allora, prego, diamo la parola al consigliere Serini.
Grazie Presidente. Signori, signore consiglieri, io da 2 ore che sarei dovuto essere in ospedale. C'è una collega gentilissima che mi sta dando, come dire, bado, ma non posso tirare troppo la corda. Chiedo la gentilezza a voi tutti, se siete d'accordo, di ridiscutere l'argomento in ordine del giorno, ossia la discussione del regolamento animali, la sua approvazione con gli eventuali emendamenti che sono già stati prodotti in commissione congiunta Verde, Sport e Tempo Libero, e con gli emendamenti che poi successivamente Lega Nord, Forza Italia, io stesso e Milano Progressista hanno successivamente inoltrato. Se siamo tutti d'accordo, vi chiedo la gentilezza di lasciarmi andare come fa Gatto Silvestro, quando, come fa Titti quando vede Gatto Silvestro, vado via veloce come un siluro, se mi permettete. Signori del pubblico, ugualmente avete visto questa cosa, però necessariamente il tempo non ce l'ho più.
Allora, visto la non possibilità di presentazione del punto 7 dell'ordine del giorno, che è il regolamento della tutela animali, lo trasferiamo al consiglio del giorno 26. Sarà un bel consiglio anche quello, perché ne abbiamo di punti, quindi preparatevi, consigliere Serini, si tolga da quel turno. Grazie. Allora, punto 8 dell'ordine del giorno era la mozione presentata dalla consigliera Serini, della consigliera Soresina, scusate. E diamo la parola alla consigliera Soresina.
Buonasera, grazie Presidente. Riassumo velocemente il contenuto della mozione, che si riferisce all'impianto semaforico in Viale da Cermenate, all'incrocio appunto con Via Meda e Via Montegani. La leggo perché è intanto velocissima. Allora, considerato che in corrispondenza dell'incrocio di Viale da Cermenate per Via Meda, provenendo da Piazza Maggi, è stata eliminata da tempo la possibilità di svoltare a sinistra senza che in senso contrario provengano automezzi. A causa di tale eliminazione, chi proviene dal cavalcavia e deve svoltare a sinistra deve fare particolare attenzione, perché arriva il flusso di macchine da Via Cermenate che si dirigono in Piazza Maggi. Trattasi di strada ad alta percorrenza. Visto che questa eliminazione ha comportato sia l'aumento di code che si creano su quella corsia di svolta, sia, a detta di numerosi cittadini, l'aumento della numerosità di incidenti in corrispondenza di questo incrocio, il divieto di svolta a sinistra da via Montegani verso Piazza Maggi e a sinistra da via Meda verso via Antonini viene spesso infranto. Soprattutto di sera la direttrice Famagosta Cermenate è di fatto un tratto in cui alcuni veicoli aumentano la velocità. Si chiede appunto all'assessore del municipio di farsi voce con l'assessore mobilità del comune per il ripristino della freccia semaforica luminosa di svolta a sinistra provenendo dal cavalcavia di Piazza Maggi e dell'installazione di telecamere di controllo per le svolte abusive in viale da Cermenate provenendo da via Meda e da via Montegani. Grazie.
Grazie consigliera Soresina. Diamo la parola al consigliere Iacovella.
Allora, il problema che pongo verrà trasformato in una prossima occasione in un'interrogazione o in una mozione. Prendo spunto dalle due mozioni messe all'ordine del giorno per porre una domanda, una serie di domande, cioè come vengono gestite e calendarizzate la discussione delle mozioni, perché vedo che la mozione, cioè, qual è il criterio, se è un criterio di tempi di presentazione, di urgenza dell'argomento trattato, di appartenenza a uno schieramento, di altro, perché vedo che la mozione presentata dalla consigliera Ferri è datata il 1° febbraio del 2018, la mozione della consigliera Soresina, cioè, non porta la data, porta soltanto la data di protocollo, che è del 15-6, e se ricordo bene la mozione era stata presentata nell'ultima riunione del Consiglio del 14. Ora, siccome ce ne sono altre di mozioni che aspettano la discussione da parecchi mesi, il problema è capire qual è il criterio che porta alcune mozioni ad essere discusse prime ed altre dopo. Grazie.
Grazie a lei consigliere Iacovella. Diamo la parola alla consigliera Perrone.
grazie Presidente. Io chiedo venia, ero distratta. Non ho sentito e non ho avuto tempo di leggere la delibera che è stata inviata riguardo questa mozione, quindi il file che ci è stato inviato. Volevo chiedere se era stato inserito anche...
Scusate, consiglieri, per favore. Consigliera Perazzi, se si vuole accomodare, grazie.
Se prego. Nella mozione era stato inserito, come avevo chiesto quando è stata presentata, anche l'incrocio dopo, che interessa la svolta in via Pezzotti, perché è una problematica che già abbiamo trattato da tempo, avevamo fatto richiesta e non è stata ancora realizzata. Lì abbiamo la stessa situazione, quindi c'è la corsia per la svolta a sinistra in via Cermenate, quindi provenendo da Piazza Maggi per girare in via Pezzotti, ma non c'è la freccia semaforica che regolamenta la svolta, quindi è la stessa identica situazione. Quindi chiedo se è possibile fare un emendamento alla mozione di inserire anche l'incrocio successivo a quello oggetto della mozione. Grazie.
Grazie a lei, consigliera Perrone. Diamo la parola alla consigliera Gerosa.
Grazie Presidente, conosciamo bene la pericolosità di quell'incrocio, ne abbiamo parlato più volte, abbiamo visto gli incidenti, una volta la svolta sinistra, la freccia con la svolta sinistra c'era, quindi non mi attardo, dico solo che voteremo favorevolmente a questa mozione, grazie.
Grazie a lei consigliera Gerosa, diamo la parola al consigliere Palmisano.
Sì, grazie Presidente, veloce dichiarazione di voto che sarà favorevole per le stesse motivazioni espresse dalla consigliera Gerosa, cioè prima era preesistente quella situazione, non si capisce perché sia stata modificata e anche perché in effetti come raccontato nella mozione vengono compiute, viene trasgredito svoltando a sinistra provenendo da via Montegani spesso quell'incrocio, per cui controllarlo anche con le telecamere non sarebbe male. Grazie.
Consigliere Campagnano.
Solo perché rimanga a verbale la mia osservazione fatta in commissione. Tutti quanti abbiamo detto non si sa perché è stata tolta la freccia a sinistra. Io mi permetto sommessamente di pensare che gli uffici e chi ha deciso probabilmente ha un motivo e ho ipotizzato il motivo del rallentamento del flusso dei veicoli che vengono da Antonini e vanno verso Famagusta. Comunque sia, io voto favorevole perché non è un problema metafisico di valenza politica. Non vorrei che gli uffici ci risponderanno quando studiano la vicenda: guardate che l'avevamo tolta per questo. Grazie.
Grazie consigliere Campagnano, ridiamo la parola alla consigliera Sorresino.
Grazie Presidente. Allora, relativamente all'emendamento proposto dalla consigliera Perrone, di cui mi ricordo, diciamo non c'è stato il tempo per approfondire se le condizioni appunto siano effettivamente le stesse, nel senso che la svolta a sinistra in via Meda avviene nel senso col traffico contrario, è uguale, è esattamente uguale. Se la condizione è la stessa, diciamo che la differenza può essere dovuta all'incidentalità, però se questo ovviamente può andare ad aumentare la sicurezza anche di quell'incrocio, io sono favorevole a inserirlo appunto come emendamento nella mozione. Se non ci sono altri pareri contrari, perché appunto non ho avuto la possibilità di approfondire, io sono favorevole, grazie.
Quindi accetti l'emendamento.
Sì.
Allora, per concessione della consigliera Soresine, diamo la parola al consigliere Valtorta.
La ringrazio Presidente, la prossima volta mi attengo alle regole. Era solo per aggiungere una cosa oltre a quello che ha detto la consigliera Soresina. L'altro giorno mi sono presentato al Beccaria a chiedere un po' tutti i dati per quanto riguarda il traffico della via Teulier, della via Valenza, di tutte le vie per i due delibere precedenti. Ho chiesto anche una motivazione per quanto riguarda questo incrocio che tu hai portato con la mozione. E me lo manderanno scritto la polizia locale. A una prima analisi, però non vincolante, mi ha detto che molto probabilmente perché è cambiato il codice della strada e si devono attenere a questo tipo di cosa. Vero è che dove però era presente segnata sulla pavimentazione il simbolo di svolta a sinistra, cercheranno di rimetterlo. Nelle vie, come ha segnalato la consigliera Perrone, dove questo per terra non è segnato, allora in quei casi lì le metteranno da tutte e due. Il caso, come ho chiesto io, anche di Chiesa Rossa, per entrare in via Gratosoglio c'era anche lì il semaforo per svoltare a sinistra, lì per terra non c'era la corsia, non c'è la segnalazione a terra, quindi lì molto probabilmente non si otterrà.
Grazie consigliere Valtorta. Allora passiamo alla votazione. Tutti hanno votato, chiudiamo la votazione. Presenti 23, favorevoli 23, la mozione è approvata. Passiamo ora alla mozione presentata dalla consigliera Ferri, e la presenta la consigliera Gerosa.
Grazie Presidente. La mozione con richiesta di provvedimenti riguarda il passaggio pedonale tra via Pezzotti, via Preda e i parcheggi relativi. Premesso che via Preda è sede di diversi incidenti, di cui uno lo scorso sabato, siamo al 20 gennaio, a causa della velocità con la quale i veicoli la percorrono arrivando da via Pezzotti. Molti cittadini residenti hanno segnalato la pericolosità degli attraversamenti pedonali via Pezzotti, angolo via Preda. Nella notte di sabato scorso, sempre siamo a gennaio, vi è stato un incidente a causa di un veicolo che ha colpito altri due veicoli parcheggiati all'inizio di via Preda, lato via Pezzotti, in prossimità della curva. Erano allegate alla mozione anche delle foto relative. Si chiede di porre due dissuasori a protezione del passaggio pedonale in via Pezzotti ed uno a protezione del passaggio pedonale in via Pezzotti, angolo via Preda. Si chiede anche di impedire la sosta dei primi quattro parcheggi all'inizio di via Preda, lato sinistro, perché essendo in prossimità della curva sono pericolosi sia per le auto in fase di manovra che per quelle in transito. Di posizionare nuovi più numerosi archetti all'inizio di via Preda, lato della ferrovia, poiché uno dei due presenti è stato divelto successivamente all'incidente automobilistico di sabato scorso, sopracitato, in modo da evitare che le auto blocchino il passaggio pedonale. Questo è il testo della mozione che è stata presentata in commissione e la mozione presentata in commissione era più ampia, riguardava anche un intervento sui parcheggi della via Preda. Come è stato concordato in commissione, questa parte della mozione è stata stralciata perché richiedeva un ulteriore approfondimento e comunque non era coerente con l'impostazione della mozione e quindi su questo torneremo con altre mozioni e con altri provvedimenti. Quindi credo che la mozione sia chiara, la Commissione era favorevole a questa nuova versione della mozione, quindi chiedo di metterla ai voti. Grazie.
Grazie consigliera Gerosa. Diamo la parola al consigliere Valtorta.